Segretario, per cortesia faccia l'appello.
Buongiorno, Sorci, Aglianello, Armezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Biondi, Buonafoni, Carmenati, Castriconi, Ciappelloni, Procetti, D'Innocenzo, Galli, Gentili, Giuseppucci, Latini, Malefora, Minghi, Mezzopera, Mingarelli, Monacelli, Ottaviani, Ariano, Rossi, Sforza, Stroppa, Tassi, Pini, Urbani, Pernietta.
23 presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori Mezzopera, Armezzani e Vernietta. Sono le ore 9:41, la seduta inizio. Devo comunicare che sono stati attinti dal fondo riserva, sono stati prelevati dal fondo riserva al capitolo 1050, all'intervento 1050-202, capitolo 1970, 2.400 euro, acquisizione beni per realizzazione evento Poiesis, e intervento 1050-203, 1971, 7.600 euro, spese realizzazione evento Poiesis, tutti dal PEG dell'assetto del territorio, complessivamente sono 10.000 euro. Faccio inoltre presente che il documento del bilancio consuntivo non è firmato, è stato inviato, firmato Evangelisti, senza la firma originale, né lì in cartella c'è quello originale, quindi chi vuole accertarsi che è firmato può prenderne atto dalla cartella vicino alla finestra. Oh. Consigliere Bellucci per comunicazioni.
Presidente, io ti ringrazio perché è una comunicazione anche abbastanza interessante per quanto io credo. Nel temporale che si è svolto poche sere fa, nella zona di Santa Maria, al lato sinistro di Santa Maria, scendendo, ci sono stati dei grossi danni all'altezza del Lidl per quello che riguarda il vecchio o l'attuale ufficio delle imposte, tutta la zona che va giù dal gommista, tutto allagato, si sono scoperchiati parecchi tombini, praticamente lì è un grosso problema. Io non so se Codichella, so che è stato interpellato e non so se veramente è andato a fare il sopralluogo. Io ho visto che già ieri mattina una squadra del Comune era davanti al Lidl, perché effettivamente è un grosso problema. Io non c'è l'assessore ai lavori pubblici, però io ti prego, Presidente, di farlo presente, perché credo che stamattina ci stanno anche gli avvocati per i danni che hanno fatto, e io credo che l'amministrazione, Sindaco Sorci, sarebbe bene che cominciasse veramente a pensare a questi problemi. Non vado per quello che è quel pezzo di strada di Cantia che oramai è a zimbello di tutti, perché o sta prendendo in giro a te e a noi Consiglio Comunale chi aveva promesso di fare quel pezzo di strada, è 2 anni, non se si passa più, o avete il coraggio di chiuderla allora, così almeno poi avremo la risposta di chi lì transita tutti i giorni, altrimenti non è possibile così, sindaco, perché se tu cammini e so che giri quanto giro io, oramai Fabriano è ridotto ai minimi termini, perciò ti prego e vi prego come giunta di prendere alcuni provvedimenti, perché questo è, più giorni passano e più insopportabile questa situazione del viabilità fabrianese.
Grazie consigliere Bellucci, se chiude il microfono per cortesia. Consigliere Sforza.
Ecco. Volevo fare una comunicazione all'assessore dell'ambiente. Mi riferisco alla zona viale Stelu di Scala. Nel lato destro, chi proviene dalla stazione, sono stati iniziati i lavori del taglio delle erbe infestanti sotto gli alberi. È stato fatto solamente nella parte destra e sono passati 15 giorni che sul lato sinistro ancora non è stato fatto niente. Si prega di prevedere. Grazie.
Consigliere Bonafoni.
Io volevo fare una comunicazione anche perché frequentando il giardino avendo una nipote piccola, cosa che prima magari non facevo, mi sono reso conto che al giardino c'è un po' il far west, biciclette che circolano tutte le parti, con adulti, uomini, donne che non hanno una regola, palloni che non ti dico, arrivano da tutte le parti, quindi non si vede mai un vigile. Io ritengo che un vigile per il giardino sarebbe un momento anche educativo per i giovani, perché al giardino, io mi auguro che Sorci mi stia a sentire, al giardino ci stanno tante persone perché è caldo e quindi c'è stato un movimento incredibile. C'è problemi di vario genere, di manutenzione, se non ci stanno i fondi, tutto quello che diciamo, però perlomeno a far rispettare le regole, questo dovrebbe essere il minimo che si possa fare, specialmente in un periodo estivo. Inoltre, sempre per quanto riguarda il discorso dei rumori, che vedo che c'è sta anche oggi qualcosa sul giornale, ci stanno motorini che circolano smarmittati e nessuno fa niente, quindi invece di dedicare tutta l'attenzione ai parcheggi a pagamento o al disco orario, dedichiamo qualcosa di più a far rispettare le regole, che non sono solo quelle del disco orario e del pagamento. Per quanto riguarda il pagamento, faccio presente che a Fabriano abbiamo parcheggi a pagamento che la domenica sono liberi, solo quello alla stazione è a pagamento, e questo mi sembra che è una cosa fuori posto, perché anche quello potrebbe essere libero la domenica, anzi c'è da parte degli operatori della zona che chiedono che almeno la domenica sia libero, perché in tutta Italia i parcheggi a pagamento sono quasi tutti liberi, a Fabriano abbiamo solo quello della stazione.
Allora, punto 2 all'ordine del giorno, approvazioni verbali del 29-4-2010, numero 74, del 4-5-2010, del numero 75 al numero 80, del 5-5-2010, numero 81, del 6-5-2010, numero 82. Quindi metto in approvazione i verbali della seduta del 29-4, del 4-5, del 5-5 e del 6-5, che praticamente è una seduta unica. La votazione è aperta. La votazione è aperta sull'approvazione dei verbali. Torci. Enchi. Addirittura. No, avevo votato. No, adesso ho votato un altro. La votazione è chiusa. Hanno preso parte alla votazione 24 consiglieri. Voti validi 24, astenuti 4, Stroppa, Di Nocenzo, Mezzopera, Ottaviani. Favorevoli 16, contrari 4, Sforza, Bellucci, Tini e Carmenati. I verbali della seduta del 29-4, del 4-5, del 5-5 e del 6-5 sono stati approvati. Punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Eulindo Stroppa su area da destinare a spazio per spettacoli viaggianti. Illustra il consigliere Stroppa, relazione il sindaco.
Grazie Presidente. Dunque la mia interpellanza è stata inviata al Comune in quanto nel periodo di metà aprile, dall'8 al 19 aprile, ho ricevuto molte lamentele da cittadini fabrianesi che si recavano al cimitero. Lamentele perché nell'area sottostante il cimitero, quella che dovrebbe essere adibita poi a stazione per i pullman, a fermata per i pullman, era stato posizionato il circo, il quale recava disturbo a tutte quelle persone che nel pomeriggio si recavano al cimitero e addirittura anche e soprattutto a quelli che si recavano al cimitero per accompagnare funerali, in quanto lo spettacolo del pomeriggio faceva sì che si sentisse in queste occasioni la musica e il modo gioioso del circo. Premetto che io non ho nulla in contrario per i circhi o per le giostre, ma credo che una città come Fabriano debba predisporre un'area destinata proprio agli spettacoli viaggianti, un'area idonea, perché quell'area verrà destinata a stazione dei pullman, quindi non potrà più essere utilizzata. Non è possibile parlare, Presidente, non è possibile parlare con tutto questo.
Per cortesia.
Perché dicevo, quell'area verrà destinata a stazione dei pullman. Poi l'altra situazione è che ho visto che le giostre viene posizionate nell'area verde attrezzata di fronte allo stabile che era adibito alla protezione civile, e mi sembra che anche quell'area non sia abbastanza idonea, in quanto ci sono degli aiole, ci sono dei fiori per posizionare degli spettacoli viaggianti. Quindi, ritenendo che sia importante avere a Fabriano soprattutto degli spettacoli circensi di rilevante importanza, di grossi circhi che possono fungere anche da richiamo per gli abitanti dei paesi limitrofi, io chiedo se è intenzione dell'amministrazione comunale individuare un'area idonea per ospitare questi spettacoli. Grazie.
Sindaco, per la relazione.
Io ho ascoltato l'interrogazione del consigliere Stroppa e lui ha usato un termine, recava disturbo. Allora, ormai siamo al fatto che ognuno qui di noi, se c'è qualcosa che gli dà fastidio, allora, le aree disponibili in questo momento per ospitarli, siccome ci vogliono, le vogliono vicino al centro perché logicamente ci si deve arrivare, le aree disponibili in questo momento sono solo quelle, se no l'altra cosa è dire, guarda, non venite a Fabriano, punto e virgola, e quindi, allora, non è che, d'altronde, la dimensione di un circo o delle giostre è quella, l'unica area disponibile oggi, tra virgolette, che potrebbero essere ipotizzate sono alla fine di Santa Maria, fuori a Santa Maria, punto. Questo però renderebbe il sistema fabriano poco attrattivo perché chi andasse alla fine, prima dello svincolo, perché lì ci stanno alcune aree che sono state utilizzate anche per... alcune aree utilizzate anche per post variante, se no le dimensioni, noi oggi usufruiamo di un'area che è quella accanto agli impianti sportivi per le giostre e ci sfascia sempre tutta l'area attrezzata del camper, quindi queste altre due aree che servono perché in giro per la città
perché poi le aree devono essere attrezzate, ci vuole la corrente, ci vuole tutto. Quindi oggi non esistono, non esistono, quindi l'unica cosa è ipotizzarle fuori Fabriano, rendendo tutto il sistema, perché aree di, perché dovunque tu vai, una volta l'avevamo messo dove oggi c'è il parcheggio delle cartiere, il Luna Park, e se ti ricordi anche lì la gente a sollevare dice ci reca disturbo. Quindi dovunque li mettiamo reca disturbo, quindi questo è il dato oggettivo lì, certo. Io sono stato a parlare quando ho visto questa interrogazione, pensavo che ci fossero le persone che abitano lì che gli dava fastidio il rumore, no, ecco. Infatti quelli mi hanno detto tutti, anzi l'elefantino che ci avevano è stato punto di attrazione per i bambini e gli abitanti del posto, forse dava disturbo, onestamente invece un affatto che era, per cui è stato coperto, dava disturbo a chi passava con la macchina, essendo in prossimità della rotatoria la gente tendeva a distrarsi vedendo gli animali, quindi questa è la... Comunque questa è una discussione che va avanti ormai da tempo, perché io sono uno di quelli che dice purtroppo abbiamo notato una coincidenza, che quando ci sono giostre e cose del genere, poi improvvisamente ci sono tutta una serie di furti, quindi questo è andato acclarato e verificato negli anni. Quindi io sono uno che dice stiamo da tempo pensando a quale area attrezzare, ma esterna al centro abitato, perché comunque sia la gente protesta anche per il cinema all'aperto, che non è una... E quindi abbiamo gente che ci chiama da via Serralogge e dice ma per lo chalet è così, per anche per il faro rotante di Albacina abbiamo avuto una contestazione, per il faro rotante della, no, che discoteca, il ristorante pizzeria di Albacina da Santa Croce di Fabriano, cioè ragazzi mettiamoci un attimo, non sto scherzando, è regolarmente documentata e per cui dice si vede da quando sta in casa sua a Pezzola. Quindi che vedevo dire? Allora, l'obiettivo c'è, però tenete conto che le dimensioni e la struttura non ci consentono di farle stare dentro la città.
Costroppo Lindo per replica.
Grazie. Ma a me non sono molto soddisfatto della risposta, perché innanzitutto le proteste non erano degli abitanti, erano soltanto di coloro che si recavano al cimitero, e effettivamente il circo era in un'area di rispetto, e immaginiamo uno che va al cimitero e sente la musica, accompagna un funerale e lì sotto sente la musica. Non era una manifestazione di disappunto nei confronti degli abitanti che abitano nella zona, ma di coloro che si recano al cimitero. A me mi sembra di aver letto qualche tempo fa che l'assessore Romani aveva individuato due aree, ma mi sembra che la risposta del sindaco sia orientata verso altre soluzioni. Soprattutto mi sembra che la risposta del sindaco sia orientata nella soluzione di dire non ci sono aree, non ospitiamo più circhi, non ospitiamo più Luna Park, non ospitiamo più i spettacoli viaggianti. È chiaro che un'area per lo spettacolo viaggiante non può essere individuata all'interno della città, del centro abitato, nelle zone limitrofe. Non so se verso il borgo è possibile avere degli spazi, però io dico che una città come Fabriano è giusto che sia dotata di uno spazio per gli spettacoli itineranti. Non c'è solo il circo, ci sono i motor show, ci sono varie tipologie di spettacolo viaggiante, e soprattutto il circo richiama i bambini, richiama i genitori, quindi fa sì che anche persone di altre città vicine, se viene a Fabriano un circo di notevole importanza, possa recarsi a Fabriano e magari andare prima di andare al circo, se va allo spettacolo pomeridiano serale o dopo essere andato al circo, con il figlio, se va al serale allo spettacolo pomeridiano, potrebbe magari una persona fermarsi anche a mangiare una pizza a Fabriano. Quindi c'è anche un'importanza da questo punto di vista di questa città di farla diventare sempre più attrattiva, perché qui, se togliamo anche i circhi e le giostre, mi sembra che poi a livello di divertimenti non multisala dovrebbe aprire da 3 anni, quindi andiamo a fare una città veramente dormitorio senza nessuna attrattiva. Quindi io non sono soddisfatto perché non vedo la reale volontà di andare ad individuare un'area. Poi che sia la rotatoria di Santa Maria, lo svincolo di Santa Maria, penso che ci siano delle aree più vicine al centro rispetto a quelle. Non lo so, prendete il piano regolatore, prendete la piantina di Fabriano, non so se lo stadio, il vecchio stadio comunale possa essere adatto per... Ma qui non è problema di quell'intorco, perché questi spettacoli, se fanno rumore, se fanno suoni, lo fanno durante le ore ammissibili, perché un circo quando è alle 11 di sera finisce lo spettacolo, una giostra quando è alle 11 di sera, poi da noi le giostre non vengono in estate, le giostre vengono a marzo e a settembre-ottobre, quindi alle 10 di sera le giostre sono chiuse, quindi non ha motivo di lamentarsi quello che sta vicino se il rumore è nelle ore in cui c'è l'accettabilità del rumore, sempre che non superi i decibel, quindi non è un problema di proteste, la protesta è reale se il disturbo avviene dopo le 11, dopo mezzanotte. Quindi secondo me questo è un palliativo, una scusa per dire poi mi protestano e non lo faccio. Allora, quindi io quello che chiedo, ma mi sembra che non ci sia intenzione da parte dell'amministrazione di individuare un'area.
Vabbè. Punto 4 all'ordine del giorno, interpellanza Urbani non c'è, punto 5 all'ordine del giorno.
Consigliere Urbani mi ha comunicato, sono il consigliere Stroppa, mi ha comunicato che ritira l'interpellanza perché lo specchio è stato montato, quindi ringrazia l'assessore per aver adempito all'opera.
Punto 5 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Di Innocenzo sulla manutenzione degli spazi verdi. Illustra il consigliere Di Innocenzo in relazione all'assessore Paglialunga.
Con chi devo interloquire? Con Costaglio Colio. Con Romani? Presidente Mingarelli, con Romani. Allora, queste sono un'interpellanza relativa a Via Brodolini, ma naturalmente il problema è esteso a varie zone della città. Io salterei a pie pari il discorso e l'illustrazione della seguente interpellanza, chiedendo invece, se d'accordo, all'assessore Romani di fare una panoramica generale sull'attuale situazione del verde pubblico, perché ci accorgiamo quotidianamente che forse qualche difficoltà è in essere e con la responsabilità della buona amministrazione cercheremo in qualche maniera di collaborare tutti insieme affinché la città, anche da un punto di vista visivo, di impatto visivo, risulti più accogliente possibile. Quindi ecco, non so quali siano le problematiche, penso problemi di cassa, non so se sia collegato al fatto che le società incaricate, le ditte, siano cooperative di tipo B, non lo so. A Romani l'ampia sentenza, come...
Allora, chi in relazione, Romani o Paglialunga? Romani, allora, va bene.
Grazie Presidente. Silvano, io dire che apprezzo l'interrogazione, no, dire che arriva in un momento in cui spero si stia cominciando a vedere qualche frutto di questo lavoro, La colpa, diciamo che è iniziato tardi perché in questo consesso forse colpiti, quel giorno non so se c'era il sole o se c'era l'ombra, ma non siamo stati in grado di votare l'immediata esecutività dell'atto quando abbiamo votato il bilancio, di conseguenza purtroppo l'appalto è slittato al 28 maggio. Adesso, indipendentemente cooperativa o ditta, o non credo sia quello il senso della vita, perché le attrezzature... No, ti rispondo. Il problema vero è stato questo, che il servizio è stato appaltato neanche forse 20 giorni fa, con tutte le problematiche, no? Dell'erba che fra acqua e sole era arrivata ai punti dove è arrivata, e quindi, essendo erba molto alta, difficoltà anche nel tagliarla, e di conseguenza ci sono stati questi ritardi. Credo, mi dà l'impressione che pian piano stiamo un po' recuperando. Certo, non si può essere da tutti i posti nello stesso momento, l'ubiquità ce l'ha solo il Padre Eterno e qualcun altro, non lo so, noi qui non ce l'abbiamo. Per cui, ripeto, l'impressione è che qualcosa di buono si cominci a vedere, quindi con solerzia si continuerà a fare quello che è giusto fare, e partendo dalle situazioni strategiche. Prima abbiamo fatto le scuole, gli asili, insomma, giù di lì quelle che sono le situazioni più a rischio e più pericolose. Per quanto riguarda il discorso di via Brodolini, qui facevi una precisazione. Beh, via Brodolini è inutile continuare a intorcinarsi intorno al fatto che un po' di aree sono nostre, un po' di aree sono dei privati che dovrebbero curarle, e invece magari ciò non avviene, facendo e ci giochiamo sta pallina da una parte a un'altra. Aggiungo un fatto, proprio per il coinvolgimento dei privati: come saremmo arrivati, perché è costume almeno in questa amministrazione, che è inutile andare a chiedere a altri di fare cose quando noi non le facciamo, quindi quando saremo arrivati un pezzo avanti nell'opera di sistemazione di questo verde, beh, cominceremo a chiamare in causa direttamente anche i privati, perché la loro parte devono farla, e nelle questioni un po' più delicate addirittura manderemo ad hoc l'ordinanza che è in essere da diverso tempo e che il sindaco a suo tempo firmò, affinché ognuno faccia la propria parte. Il discorso della segnaletica, anche qui è toccato un tasto che mi sembra in questo momento cominci a dare i suoi frutti, perché con il bel tempo si è iniziato a fare anche qualcosa in commissione anche fra la struttura pubblica e alcuni affidamenti per la sistemazione e il rinvigorimento della segnaletica. Approfitto della parola per fare un piccolissimo passaggio, ritorno indietro, per dire a Olindo che il sindaco ha risposto nella giusta direzione prima. Se andiamo a ricercare aree esterne dove dovremmo andare a fare anche delle spese non indifferenti, e quando queste aree non vengono recepite da chi dovrebbero usufruirne, diventa difficile pensare di dover spendere soldi per lasciare fuori un'area che non viene utilizzata da nessuno. Ma la direzione è quella che dice il sindaco: non si ricerca, no perché non si vuole, non si ricerca perché gli utenti non vogliono aree esterne. E comunque continuiamo a lavorare in questa direzione anche di convincimento, quindi fra sindaco e vice sindaco c'era assonanza su una differenza. Come ha detto il sindaco, queste cose non è che le ama più di tanto, al vice sindaco invece sì. Devo dire che comunque il sindaco, da persona comunque corretta con me, alla fine, come vedete, cede sempre e le strutture sono sempre disponibili. Spero di aver, questo era un corollario, spero di aver essere stato esauriente con Silvano, riaffermando che stiamo, ripeto, spingendo con continuità per recuperare il tempo perduto, che però non dipende questa volta dalla parte operativa, ma qualcosa non ha funzionato qui dentro.
Grazie assessore Romani. Consigliere Di Nocenzo per replica.
Ringrazio l'assessore Romani per la sincerità e per il mio riferimento che avevo fatto prima, diciamo, al tipo della cooperativa impegnata, perché tutti quanti noi sappiamo che la cooperativa di tipo B non ha finalità di efficienza ed efficacia sul lavoro, non c'ha la finalità ultima, non è quello del buon risultato da perseguire a livello, diciamo, professionale, ma bensì il reinserimento dei ragazzi. Quindi, vedendo una certa disfunzione nell'applicare il lavoro, ecco, c'era venuto anche il sospetto, diciamo, che magari non fossero stati eseguiti i lavori nella dovuta maniera. Comunque, ecco, quindi abbiamo appreso che è una questione di problema burocratico che purtroppo va a incidere anche sul tipo di lavoro, sull'efficacia dell'intervento, perché, come mi diceva il nostro amico Gino Sforza, quando c'è da tagliare l'erba c'è bisogno della falciatrice, no? Però quando l'erba è cresciuta più del dovuto è anche più... Sì, visto, sei d'accordo, ti ho fatto fare un inciucio, voi dell'UDC siete abituati. Va bene, ringrazio l'assessore per la sincerità.
Grazie al consigliere Di Nocenzo. Punto 6 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Di Nocenzo su atti di vandalismo in centro storico. Qui però c'è presente il sindaco, dovrebbe rispondere, oppure il vice sindaco. Va bene, vice sindaco, sì. Va bene, allora. Consigliere Innocenzo per illustrazione.
Allora, dato che la cosa questa mattina sembra abbastanza amichevole, discutiamo questa seconda interpellanza relativa degli atti di vandalismo in centro storico e in maniera più specifica alla zona, alla scala di Via del Poglio. Penso l'assessore abbia ben chiaro qual è la scalinata presa in considerazione. No, mica. Vedo un'accesa discussione tra compagni di partito, ma un altro inciucio. No, ma... Bellucci può tutto. Senti, Bellucci può tutto. Allora, ritornando, assessore Romani, ci abbiamo ben in mente la zona a scalinata che davanti agli ex negozi latini sale su fino alla piazzetta della cattedrale. Lì la situazione è abbastanza delicata. So che dopo qualche giorno che è apparsa l'interpellanza a mezzo stampa, gli addetti del comune sono andati a ripulire, quindi qualcosa è stato fatto. L'illuminazione, abbiamo visto in questi giorni, fu una delle cose sollecitate anche da me e dal mio partito in passato, anche se devo precisare una cosa. Nel centro storico ci sono delle zone in cui sono vietate le serrande, proprio per disposizione anche comunale, anche per impatto visivo. Alcuni di questi lampioni sono stati rimessi a ridosso di alcune finestre, camere da letto. Questi signori hanno la luce del lampione che proprio entra dentro casa. Il problema si acutizza nel periodo estivo quando uno dorme con le finestre aperte. Quindi io già ho sentito l'estiche del tecnico del comune e mi ha detto che provvederà, cercherà nei singoli casi di poter sistemare o spostare il lampione, di vedere di... Però è un problema che esiste e prego anche voi dell'amministrazione di poter far pressione affinché questi piccoli problemi, questi piccoli dettagli vengano risolti. Perché noi non possiamo obbligare un cittadino a non mettere la serranda e dopo qualche anno gli mettiamo un lampione davanti alla finestra che riflette la luce, mettiamolo sotto la finestra magari, che riflette la luce dentro, perché sennò quello gli prende l'esaurimento, non puoi dormire con il lampione dentro la camera da letto. Eh? risparmia la luce, ma alle 2, alle 3 di notte non gli serve la luce per andare al bagno, ci sono i lumini dentro casa. No, no. Ho terminato l'illustrazione, anche se un po' divagato.
Assessore Vice Sindaco Romani per la relazione.
Grazie Presidente. E parto dalla fine, tanto almeno... E ecco, ieri sera, come avrete letto anche dalle cronache, c'è stata l'apoteosi sublimata, come si dice, no? In gergo, rammentando un mio vecchio compagno di scuola e di vita. Nel senso, abbiamo Fabriano si è illuminata, abbiamo acceso queste luci che sono state sostituite nel sistema, il rapporto di separazione e di messa in sicurezza e a norma del rapporto delle proprietà di Enel Sole, e devo dire che qualche problema, Silvano, ovviamente ci sarà, in questi giorni lo sentiremo, e è ovvio che dove è possibile tutto si farà. Dico dove è possibile perché il cittadino si trova in difficoltà, perché incontra invece la lampadina 125 che voglio dire poco oramai dava, e trovarsi di fronte a questa nuova sistema di illuminazione che, anche seppur a basso impatto, comunque dà molta più luce, tant'è che siamo in certe situazioni, e nel sole è riuscita anche ad eliminare determinati punti luce e poi comunque per magari ripristinarne altri in altre situazioni dove necessitavano. Noi siamo coscienti di questo, sicuramente staremo attenti, insomma, a quello che i cittadini e le problematiche che i cittadini porranno. Ovvio, spero con l'aiuto di tutti, come ci siamo detti anche prima, cercando di poter passo passo dare una risposta, insomma, non è che anche lì si potrà stare lo stesso giorno in via Gioberti o alle Conce, o ecco, verificando, poi tutto si farà nel rispetto anche di quelle normative che fanno parte del decoro del centro storico, per cui se chiediamo una cosa non è poi che li possiamo vessare da un altro punto di vista. Per quello che riguarda quel discorso della scalinata, sono d'accordo su quello che era la situazione, come sempre le sollecitazioni servono, e quindi si è provveduto e nel possibile a sistemare nel meglio a livello di pulizia e di sicurezza. Si è provveduto immediatamente, di questo proprio era un attimo passata in cavalleria, a ripristinare quei 3-4 punti luce che erano e sono indispensabili anche per evitare questi atti di vandalismo che purtroppo ci stanno. Stiamo in contatto con una società per cercare, se troviamo un punto di incontro economico, di fare anche una pulizia non solo di quelle scalinate, ma anche delle altre che vedete qui nei pressi del centro storico. Si sta trattando anche sui 500 euro, ma purtroppo le casse dello Stato, del Comune sono queste, e quindi bisogna mettersi seduti anche per ragionare sulle 500-600 euro. Penso che troveremo un punto d'incontro e a brevissimo, ecco, si cercherà di dare maggior decoro anche non solo a quella scalinata, ma anche alle altre, come ho detto, che stanno qui nei paraggi. Ecco, credo di aver dato anche qui un senso pratico alla risposta, e finisce qui.
Grazie assessore Vice Sindaco, la parola al consigliere Di Nocenzo per replica.
Bene, sulla scala ok, e sul discorso di illuminazione prendo per buone le parole dell'assessore, dove ci saranno singoli casi l'amministrazione con la responsabilità che il singolo caso richiederà, cercheremo di intervenire e sistemare queste piccole, diciamo, storture causate dal cambio, perché ogni volta che si cambia qualcosa c'è sempre qualche piccolo problema che emerge. Ringrazio l'assessore per...
Grazie al consigliere D'Innocenzo. Punto 7 all'ordine del giorno. Interpellanza presentata al consigliere Tini sui problemi vari nelle frazioni di Saradica e Campotonico. Illustra il consigliere Tini e sono interessati più assessori, come perché tocca un po' diverse problematiche, quindi assessore Romani, Ruggeri, sindaco. Consigliere Tini ha la parola.
Va bene, grazie Presidente. No, niente, con questa interpellanza cerchiamo di portare in questo Consiglio le istanze dei cittadini di quella zona, nel senso che ci risulta a noi che in quel versante di Fabriano, a differenza magari di altri versanti, no, è da molto tempo che non nessuno più provvede alle pulizie dei paesi, al taglio dell'erba, ai cimiteri e quant'altro, perciò non mi sembra che questo sia un fatto positivo. E poi vorrei anche sapere, siccome sul bilancio di previsione sono state inserite delle somme proprio per queste finalità, i motivi per cui... Ma chi mi risponde dopo? Con chi parlo? Con chi sto a parlare adesso? Io non ho capito con chi sto a parlare. Non c'è nessuno quello che interessa... No, tu Sonia, con tutto rispetto per le pulizie dei paesi, tu mi sai che c'entri poco, no? Adesso io, per carità, parlerò con te? Parlo con te, vabbè, parlo tutto... Tu, ma qui mi riguarda parecchie cose, capisci? Ecco, vabbè. Comunque... Sì, ma siccome riguarda più assessori, due non ci sono di quelli che riguarda, con chi parlo? Parlo da solo? Non ho capito. Devo andare avanti o devo... Presidente, devo andare avanti o devo stare zitto? Non c'ho gli interlocutori, ce n'è uno. Ma Sonia che c'entra? Con tutto rispetto di Sonia Ruggeri, io non l'ho interpellato. C'entra anche lei. Allora vado avanti. Ma non ci vediamo. Va bene, insomma, andiamo al concreto. Allora, il motivo per cui in quel versante di Fabriano da mesi, mesi e mesi nessuno provvede a fare le pulizie dei paesi, nonostante che in bilancio siano state scritte somme specifiche. Punto. Primo punto. Oh, la scuola di Saradica, c'è una preoccupazione, la scuola privata di Saradica, che risulta già 9-10 iscritti, se con il prossimo anno scolastico verrà mantenuta o non verrà mantenuta? Ecco, io questo penso che l'accentramento va bene, accentriamo Fabriano su Fabriano, ma le frazioni che stanno a 16 km da Fabriano o 18, mi sembra che sia poco positivo che si accentri. Io posso capire che accentriamo il borgo col piano, il piano con il Marischio col borgo o viceversa, ma Campodonico vorrei ricordare che sta a 18 km da Fabriano, 16 quanti sono. Ecco. Perciò c'è una certa preoccupazione perché comunque 9 bambini risulterebbe che ci siano. Oh, l'ex scuola di Campodonico, assessore Romani, mi risulta, nonostante che negli anni 80 furono spesi svariati milioni di vecchie lire, sia in una situazione di manutenzione pessima, piove dappertutto e lì va tutto in degrado. Allora cerchiamo di mantenere quello che abbiamo fatto, perché qui continuiamo a fare cose nuove, cose nuove, cose nuove, e non manteniamo neanche quello che abbiamo fatto 20 anni fa o 30 anni fa. Allora, la scuola di Campodonico ci piove, c'è il seggio, c'è l'ambulatorio medico, bisognerà che qualche operaio del comune, ci sono le grondaie che non ci sono più, sono rotte, bisogna che qualcuno intervenga. Io non penso che siano interventi, parliamo di interventi di 500 euro, 1000 euro, non è che parliamo di cifre enormi, però se non facciamo le manutenzioni, manco queste semplici, penso che non facciamo un bel lavoro, giusto? Oh, le famiglie che vivono ancora nei moduli del sisma, a quale titolo ci vivono? Se pagano l'affitto, se pagano le utenze, com'è lo stato dell'arte? Perché io veramente sono rimasto un po' perplesso, io non lo sapevo sinceramente, l'ho saputo, questa l'ho fatta a maggio, l'ho saputa forse aprile, sotto le elezioni, quando stavamo in campagna elettorale, forse andando in giro, che ancora 5 famiglie a Campodonico vivono nei moduli abitativi. A quale titolo? Perché? Non lo so. I moduli abitativi lasciati per finalità istituzionali nelle frazioni, siccome sono, sembrerebbe che siano a livello urbanistico parlo, illegittimi, nel senso che non hanno le concessioni edilizie, l'Enel stacca la luce. Allora è inutile che mettiamo i moduli nelle frazioni per, come centri di aggregazione, come per finalità sociali, se poi dopo il comune non permette a chi li usa di averci attaccate le utenze. Ecco, io queste osservazioni sono state fatte e le pongo qui all'attenzione vostra. A me mi hanno detto che serve una sanatoria, una concessione edilizia, qualcosa. Ecco, non so se è vero, Castrigoni ne sa più di me forse di questa roba, giusto? Però poi la neve, Campodonico, quella zona lì, Belvedere, nevica. Lì c'è da tempo un accordo con la comunanza agraria per fare diciamo, la ripulitura della neve. Risulta che è un sacco di tempo che non si paga, risulta che il comune non so cosa si sta inventando, hanno chiamato queste ditte che passano nelle frazioni in modo particolare. Io che il comune di Fabriano faccia una gara ufficiale, fatta bene, per la città mi può anche andare bene. Ma che se voi pensate di fare una gara per mandare Pulippo a Sant'Elia o a Campodonico o a San Donato, io dico siete pazzi, perché in quelle frazioni distanti dal comune di Fabriano ci deve essere qualcuno lì, che sia un coltivatore diretto, che sia un chi sia, giusto? Che ci abbiano attrezzature idonee, chiaramente. C'è questa preoccupazione, sembra che qui sia stata fatta una riunione qua dentro con queste ditte, fra parentesi, che da anni fanno questo lavoro. Sono d'accordo che per motivi burocratici bisogna fare le cose fatte bene, per carità, nel rispetto della legalità, però la sicurezza, sì, ma c'è pure l'affidamento diretto, voi mi insegnate, c'abbiamo regolamento per le forniture in economia, c'abbiamo un sacco di cose. Adesso se poi c'è da fare qualche aggiustamento si può sempre fare. Io penso che il comune faccia molto bene a fare un prezzo standard, su questo non ci piove, giusto? Faccia molto bene a fare anche una gara, diciamo, per i 20.000, 20, per i 23, 24, 25.000 abitanti, ma noi abbiamo delle situazioni particolari, Poggio San Romualdo, Sant'Elia, San Giovanni, San Donato, Campodonico, ragazzi, con la mano, ma mica potete pensare che parte uno da Fabriano, no, per Napoli a 20 km, a 18 km da qui, insomma, ecco, mi sembra, ecco, perciò su queste cose i cittadini di quel versante vorrebbero delle risposte abbastanza chiare. Chi me le dà non lo so, grazie comunque.
Allora, assessore Romani ce n'ha parecchie, poi per quanto riguarda la scuola di Serradica l'assessore Ruggeri, quindi assessore Romani per la relazione.
Presidente, se serve qualche notizia sono disponibile, vorrei far presente all'assessore.
E l'assessore sa tutto. Non è...
Ma le scuse non servono, ogni ambito, almeno finché funziona un sistema come questo, ha i suoi percorsi. C'è una parte e ce n'è un'altra, no? C'è la parte che amministra, c'è la parte che governa, c'è la parte che giustamente tiene i collegamenti col paese, ma poi la faccia tocca che ce la mette chi amministra, quindi nel bene o nel male ce la devo mettere io su certe cose. Ma è mio costume solito, almeno c'è io con Vincenzo ho un rapporto quasi epistolare, mi confido sempre, specialmente quando devo fare i matrimoni, per sapere come mi devo contenere. E quindi per il resto è dialettica. Rientriamo un attimo nella logica dell'interrogazione. E, sì, in relazione al discorso della pulizia delle frazioni, dei paesi, c'è stato perché grazie a un piccolo refuso finanziamento regionale di circa 5.000 euro con la solida compartecipazione dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a mettere insieme, mi sembra 12.000 euro insieme ai servizi sociali, e da pochissimo, credo 20 giorni, poi Boscaino potrebbe essere più preciso, è partito questo servizio di pulizia nelle frazioni che erano scoperte con il discorso del servizio degli anziani. Quindi gran parte degli interventi riguardano le frazioni rivolte, che si rivolgono verso l'Angonetano, Precicchie, Castelletta, Poggio San Romualdo, Vigne, perché lì proprio erano totalmente scoperti. In aggiunta Campodonico e Serradica, perché erano le due frazioni scoperte nell'altro versante. Angelo, c'è un cronoprogramma di cui sinceramente sta portando avanti chi sta gestendo le pulizie insieme a capo operaio, insieme a Fabio Coacci. Onestamente, come in questo cronoprogramma è previsto l'intervento, non lo so, ma posso documentarmi, quindi fatelo avere. Io ho chiesto, ma non per una classifica, proprio per una questione anche di presenza, di poter fare prima le frazioni più popolose, più importanti. Quindi presumo che si vada in questa direzione, però qui chiedo ammenda perché non ho, ecco, non ho sotto mano un cronoprogramma che so esistere. Questo progetto durerà fino a ottobre-novembre, forse vista potremmo arrivare anche alla fine dell'anno, perché nel frattempo però l'amministrazione, e qui chiamo in causa anche il direttore generale che ha in mano, dietro mia sollecitazione, la questione, sta cercando di trovare una soluzione in sostituzione del progetto anziani, che io già glielo ne avevo riconosciuto merito al presidente, glielo riconosco, continuo a riconoscerlo, che forse sicuramente a quei tempi era giusto e doveroso far lavorare certi personaggi. Oggi forse è più importante far lavorare chi lavoro non ce l'ha e magari una pensione ce l'ha, per cui ecco, credo che il direttore si stia muovendo in questa direzione e entro la fine dell'appalto, che mi pare, non so se è settembre-ottobre, saremo in grado di mettere sul tappeto nuove proposte, nuove idee, che non so se poi dovrà avere anche l'avallo del Consiglio Comunale. E continuo parlando della scuola di Campodonico, è inutile dire che non è che hai ragione, ce n'hai di più, certo non è 500 euro, perché lo sai che, Angelo, non è 500 euro, ti dico che stiamo cercando di mettere insieme 5 o 6 situazioni similari per poter fare un appalto anche sotto soglia, magari per poter fare gli interventi indispensabili, intanto per, come dici giustamente, evitare che quello che abbiamo fatto venga buttato all'aria. Quindi ci stiamo attivando per questo. Penso che entro il mese di luglio riusciremo a trovare la ditta che ci farà questi 4, 5, 6 interventi, mi sembra, in situazioni di disagio. Vado sull'ultima storia che hai messo in essere, perché sulle altre due potrei dire quello che è di mia conoscenza, ma non so se posso esserti esauriente. Posso esserti, credo, esauriente sul discorso della neve, perché il tutto è partito da una mia iniziativa, ma che va proprio comunque nella direzione che tu facevi presente, Angelo, nel senso che oggi come oggi, dietro il discorso sicurezza, dietro il discorso che qualcuno deve validare determinati percorsi, diventa indispensabile che tutte queste figure di cui tu parli, che oggi si muovono a 360 gradi, anche magari avendoci il mezzo che non è a norma, stiano sotto l'egida di una struttura che invece è titolata a poter fare questo tipo di interventi, a poter avere un decalogo di sicurezza, e io mi stavo muovendo in quella direzione senza togliere il lavoro a nessuno, anzi cercando di mettere questi signori insieme in un consorzio, in una cooperativa, come meglio credevano, per poterli far lavorare meglio, più in sicurezza e, non ultimo, dato che la lamentela è ritornata, essere certi che questi soldi poi li incassavano. Devo dire che hanno le grandi menti, giustamente, perché poi ognuno si muove come gli pare. Comunque, invece che venire a parlare direttamente con me, sapendo bene che ero il promotore di ciò, hanno giustamente, sono andate alla figura più alta, in questo caso il sindaco, con il quale mi sono confrontato, che in parte condivide e in parte qualche divergenza è normale che ci sia. Io non mi fermo in questo percorso e sto andando avanti per cercare una soluzione, ripeto, che va nella loro direzione, prima di tutto, e da qui a breve vedremo se i risultati sono positivi e sono tali. Vado, rispondo per quello che è di mia competenza, per quello che posso sapere. Non credo che siano 5 le famiglie che stanno nei moduli abitativi, perlomeno a me risulta che solo una, comunque autorizzata, la signora Merolli, perché c'è in piedi un contenzioso con l'amministrazione, chiamiamolo contenzioso, c'è in piedi un discorso di sistemazione di percorsi che nascono, economici, che nascono dal terremoto, e la signora è legittimata a essere, a stare ancora nelle in una di quelle casette. Non mi risulta questo, che altre famiglie stiano lì dentro. A me questa mi risulta perché la seguo per quello che riguarda l'ufficio sisma, per cui ecco, però qui non voglio, Angelo, io te l'ho precisato prima, forse non me, cioè qui rispondo per quello che è la mia conoscenza, che nasce dal fatto che, seguendo con l'ufficio sisma questa situazione, so che lei è legittimata a stare lì, tant'è che abbiamo c'è anche un unico, c'è rimasto un unico modulo per le suppellettili, che tra l'altro è il suo e che sta lì a fianco.
Due informazioni, scusate, è una famiglia sola che vive in questi moduli o sono 5? A me mi risulta 5, tu mi dici uno, non capisco più niente.
Ho fatto questa precisazione. Ho detto, rispondo per quello che sono le mie conoscenze su questo caso, per quello che seguo e per quello che seguo, quindi per il discorso ufficio sisma, una persona che sta in quelle casette è legittimata a stare lì dentro. Ho fatto anche nome e cognome, non so forse se la privacy ho superato delle altre situazioni che tu mi dici, ma che ci sono 5 situazioni di presenza là dentro. Di questo onestamente io ti ho detto che non ne sono a conoscenza nella specie, te l'ho fatta la precisazione prima. Rispondo per quello che è, quello che conosco in questo, su questo. No, io, Angelo, ritengo che questo percorso qui, stamattina vedo che siamo rimasti in due qui, se sapevo che me dovevo preparare, me le dovevo preparare tutte, se sapevo che me le dovevo preparare tutte, non avrei avuto dubbi né problemi. Onestamente, se mi dai lo spazio, io se non arriva nessuno ti documento nella mattinata, perché sai che basta seguirle le cose. Per quello che riguarda il discorso invece dell'Enel, con queste minacce continue di, e anche in questo senso ci si sta muovendo per poter evitare che questo avvenga, e vediamo se chi dovrà nel bene o nel male intestarsi poi anche nel caso queste utenze che rischiano di essere staccate, come quindi
non ho... Cosa fa perché non avvenga questa possibilità? Cosa fa il comune?
E questo è... L'amministrazione nel frattempo sta parlando con quella parte e con quei personaggi dell'Enel che sono preposti e che stanno dietro a questa faccenda. Quindi, come a dire, da qui magari anche al prossimo consiglio, questo è un impegno che prendo, ti sarò essere esauriente su questo punto. Sul resto, se mi devo documentare, mi documento e vediamo se, oppure non so se il sindaco
l'assessore sarà nei paraggi. L'assessore Ruggeri, nel frattempo, consigliere Dini, allora, i moduli abitativi dalla legge regionale e approvata anche dalla Giunta e il Consiglio prevede queste tre ipotesi per i moduli abitativi. Moduli abitativi su proprietà privata non classificata area edificabile vengono demoliti, vengono tolti. Sì, ma te hai chiesto che siccome l'Ene perché non risulta edificabile il piano regolatore, se invece su proprietà private che sono edificabili la può acquistare il cittadino, sulle aree invece comunali che ci sono a moduli abitativi che però possono pensare di essere utili all'amministrazione, fa una variante urbanistica per regolarizzare le strutture, quindi la fa diventare area fabbricabile. Quindi è necessario su quelle strutture in cui l'Enel vuole, perché io ho capito così, che l'Enel vuole là perché non è previsto a piano regolatore area edificabile, quindi non ci potrebbe stare.
Ah, scusa Presidente, qui c'è un equivoco secondo me. Qui non so se mi sono spiegato male, no. Io mi hai capito male tu. Qui tu mi hai confuso le carte.
No.
Io ho detto, ci sono dei moduli abitativi utilizzati per finalità sociali, centri sociali, chiamiamoli centri di aggregazione, è lì il problema delle utenze, solo lì.
Hai fatto una menzione anche al piano.
Aspetta, io poi ho detto, l'altra fattispecie riguarda le famiglie che dopo 14 anni stanno ancora dentro i moduli, è un'altra cosa.
Però per poter continuare a tenere l'Ene e per tenere in piedi le casette bisogna che il comune faccia anche la variante urbanistica, se no è abuso, diventa abuso. Oh. Assessore Ruggeri per la Serratica.
Sì, grazie. Faccio una piccola premessa. La scuola dell'infanzia di Serratica, perché è una scuola dell'infanzia, è nata tanti anni fa, penso con l'amministrazione Merloni, come scuola privata gestita dal CIPE. Questa scuola poi è stata per qualche anno interrotta e riattivata con l'amministrazione Santini. E durante l'amministrazione Santini, proprio perché aveva, no anzi durante l'amministrazione Sorci, il primo mandato, proprio perché aveva tutte le caratteristiche sia dal punto di vista della didattica che della struttura su cui erano stati fatti dei lavori, è stata accreditata, quindi riconosciuta paritaria dallo Stato. Questa scuola, volutamente, perché lo ha voluto l'amministrazione per poter favorire tutte le famiglie e quindi i bambini della valle, e anche per l'attività didattica e tutto sommato anche perché dava lavoro, è stata naturalmente mantenuta e sostenuta. Il sostegno normalmente negli anni precedenti fino a quest'anno i ragazzi erano 14, i bambini erano 14, 15 eccetera, e è stata sostenuta dal comune con una somma di 25 mila euro l'anno, più c'era proprio perché accreditata e paritaria 12.000 dal Ministero, dalla pubblica istruzione, e il resto una quota dei ragazzini che corrisponde a quella delle mense nostre. Nel bilancio, in effetti, del 2010, lo avrete visto chiaramente, questa somma non c'è. Questa somma non c'è perché quest'anno abbiamo dovuto fare notevoli tagli. E addirittura noi non abbiamo neppure finanziamenti per sostenere, come facevamo fino a qualche anno fa, progetti per quanto riguarda la scuola pubblica, progetti che in qualche misura favoriscono l'autonomia scolastica e una scuola dove la progettualità è importante. Quindi nell'anno 2010 questi finanziamenti non ci sono. Io ho incontrato l'associazione che sta gestendo questa scuola. Per l'anno 2010-2011 sarebbero previsti 8-9 bambini. Sono, mi pare, 5 quelli che rimangono del secondo e terzo anno, 5, perché è 3-6, no, questa scuola, 3-4-5, 4-5. I nuovi iscritti dovrebbero essere 4. Questi bambini entrerebbero, quindi dal punto di vista della struttura, entrerebbero in una delle nostre scuole. Finora è stato un servizio importante perché alcuni bambini avremmo dovuti tenerli fuori e invece noi abbiamo detto sì a tutte le domande e le richieste. Secondo il mio parere è stato importante anche dal punto di vista della qualità, della didattica e del servizio. Adesso cosa stiamo tentando di fare? Finanziamenti ad oggi, 2010, non ci sono. Però noi non vogliamo gettare le armi, come si suol dire. Quindi io mi sono incontrata con l'associazione che sta gestendo e cerchiamo un attimo di vedere se è possibile trovare qualche soluzione, cercando dei finanziamenti anche fuori e valorizzando, magari facendola riconoscere quella sezione come una sezione con un metodo particolare, che potrebbe essere il metodo Montessori, che potrebbe essere favorita anche da parte del Ministero, cioè dalla pubblica istruzione, per quanto riguarda appunto i finanziamenti. Quindi questo è il punto, lo stato dei fatti fino ad oggi. I finanziamenti non ci sono perché le risorse, abbiamo dovuto fare dei tagli. Voi sapete, si parla tanto di cultura, si parla tanto di formazione, però poi quando si va a tutti i livelli, a cominciare dallo Stato centrale, che veramente sta creando problemi grossissimi. Però proprio quest'anno ci siamo trovati in difficoltà. Adesso vedremo nel 2011 e soprattutto questo è l'impegno che io mi sono presa con l'associazione che sta gestendo e quindi diciamo con il territorio, di poter trovare finanziamenti fuori per non far morire una scuola che in qualche misura, pur essendo, avendo un numero molto, molto piccolo di ragazzi, però offre un servizio e se riconosciuta a livello di metodologia per quanto riguarda la didattica potrebbe avere una funzione importante per tutto il territorio.
Assessore Sonia Ruggeri, allora consigliere Dini per replica.
Grazie Presidente, io in carità ringrazio Romani e Ruggeri, però qui mancava il sindaco e mancava Paoletti, è un'interpellanza rimasta monca, perché prendo atto del cronoprogramma che dice il vice sindaco, gradirei averne una copia se è possibile, mi fa piacere che questo servizio sia partito 20 giorni fa, allora le interpellanze forse qualche volta servono pure, giusto? Per quanto riguarda la scuola di Seradiga, prendo atto quello che dice la Ruggeri, però vorrei pure far presente che qui ci riempiamo la bocca tutti quanti, dobbiamo tutelare i servizi, noi manteniamo i servizi, diciamo sempre quella. Poi guarda caso, nelle frazioni diciamo tutti quanti bisogna mantenere le persone giovani nelle frazioni, però chiudiamo i servizi. Perciò vorrei ricordare che Campotonico non è Marischio o Melano o Albacina. C'è una distanza notevole e penso manderei una scuola in loco, anche se con noi bambini, per 20.000 euro, assessore Ruggeri, no? Io adesso, per carità, non voglio fare lo spiritoso, ma nei meandri del bilancio del comune 20.000 euro è una bazzecola, è una bazzecola, non ci nascondiamo, perché io vedo le determine dei dirigenti, vedo alcune delibere di giunta che veramente, altre che 20.000 euro, Ruggeri, altro che 20.000 euro. Adesso, se ci avremo tempo, le porteremo pure qua dentro qualche volta. Allora qui non ci possiamo nascondere sotto. Se noi pensiamo che le frazioni debbono essere, i cittadini debbono avere gli stessi servizi della città, noi non possiamo permetterci di chiudere le scuole, specialmente i bambini più piccoli, quando queste istituzioni sono a chilometri e chilometri di distanza. Perché un bambino, questi hanno 3-4 anni, quanto c'hanno, giusto? 5 anni, quanto c'hanno? Era da Campodonico, noi altri dal colle Campodonico le portiamo magari a Fabriano, e non mi pare che sia il massimo del massimo, ecco, non mi pare proprio, per 20.000 euro l'anno. Io sono convinto che se sono 9 bambini, 20.000 euro incide per 2.200 quant'è euro a testa, io vorrei sapere quanto costa un bambino da una scuola di Fabriano, facciamo sti raffronti, perché qui i tagli li vediamo sempre a fare. Anche Romani, mi hai preoccupato tu prima. Prima cerchiamo di fare quelli più grandi, poi quelli più piccoli. No! Prima bisogna fare quelli più piccoli, poi quelli più grandi. Ossia, non è possibile che le frazioni più piccole, tu hai detto nel tuo intervento, che nel cronoprogramma cercherai di agevolare le frazioni più grandi. Io non ti so bene. Molte volte, però, no, questo è sbagliato. Tu il servizio lo devi fare uguale dappertutto, lo devi fare a Vigne come a Sant'Elia, come a Albacina. Non è possibile che quelli che più piccoli, che sono più sfigati, sono ancora trattati peggio. Questo proprio non va bene, è proprio, mi preoccupa questo modo di pensare. Volevo finire se mi è consentito sul discorso delle casette di legno. Aspetto notizie, se magari il prossimo consiglio, l'assessore, io vorrei ricordare che l'ho protocollata il 18 di maggio questa interpellanza, è passato un mese, qui oggi mi dici così, vabbè, io prendo atto, per carità, ho capito, ma io fo un'interpellanza, mica dico che ti risponde tu, sa, mi può rispondere qualsiasi altra persona, se non mi sapete rispondere, non lo so io, giusto? Ecco, se mi risponde Castiglioni, mi farò rispondere a Castiglioni. Allora, o da Castiglioni, parlo con Castiglioni, un po' l'interpellanza a voi altri, scusate, io non mi sta bene che dopo un mese. Vabbè, comunque, aspettiamo. Il discorso delle finalità sociali per i moduli, sono d'accordo col presidente, solo per quel discorso lì. Però, presidente, vorrei ricordare che se un consigliere fa un'interpellanza, pone una questione, tu mi rispondi, bisogna fare. E chi lo devo fare io? E non è che lo devo fare io la sistemazione urbanistica, lo deve fare voi. Allora l'amministrazione di cui io ha messo in cantiere a livello tecnico per procedere in questo senso, punto. Mi sono a dire, l'amministrazione ha messo in cantiere o non ha messo in cantiere? Inutile che per marginare la domanda a me. Io faccio la domanda a voi, per marginare a me. No, io parlavo di... Parlavo il presidente, non parlavo di te. Questo è quanto. Perciò sulla neve non mi ha risposto, se non ho capito male. Forse chiedo scusa, non ho capito io. Sentirò la registrazione. No, prendo la registrazione, chiedo scusa. Io perciò sono parzialmente soddisfatto e resto in attesa di ricevere le risposte che questa mattina non mi avete dato. Grazie.
Purtroppo io volevo fare un'altra interrogazione, interpellanza, però il tempo è scaduto, quindi non lo so. Quindi, visto che il sindaco ancora non c'è, facciamo quella consigliere Stroppa, la facciamo la prossima, anche perché ha chiesto risposta scritta, quindi...
Scusa Presidente, volevo chiedere di avere almeno la risposta scritta.
Sì, va bene, faremo presente.
Spero che ai prossimi consigli, durante le interpellanze, i relatori siano presenti, perché l'interpellanza è un lavoro importante per il consigliere, quindi sarebbe opportuno che, se non altro, i relatori siano presenti. Chiedo però di avere la risposta scritta, grazie.
Grazie. Punto 9 all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal consigliere Carminati sulla vendita del titolo calcistico Fortitudo Fabriano. Illustra il consigliere Carminati in relazione all'assessore Ranaldi.
Allora, io, presidente, penso che l'interrogazione, anche alla luce degli eventi che si sono susseguiti, sia abbastanza pertinente. Sicuramente un effetto importante l'ha già l'ha avuto, e per ben due volte di seguito che vediamo l'assessore allo sport in consiglio comunale. Quindi è già, questo è un fatto positivo che anche la maggioranza dovrebbe, e anche la maggioranza mi dovrebbe ringraziare in questo senso. Ma al di là della battuta, con l'assessore allo sport ci conosciamo da una vita, però naturalmente gli avversi fronti di carattere politico non lasciano spazio all'amicizia, ma debbono farci ragionare e operare in un'altra prospettiva. Io ho interpellato il sindaco del comune di Fabriano per conoscere se risponde a verità che l'assessore allo sport sta trattando direttamente, perché mi risulta così, e l'evidenza è bene non negarla, sta trattando direttamente o la vendita o adesso si parla ultimamente, ecco perché illustro un attimo l'interpellanza, di una sorta di fusione, vengono più, le voci vanno verso una sorta di fusione tra l'associazione sportiva Dilettanti Fortitudo Fabriano con l'associazione sportiva Sassoferrato Calcio, che tra l'altro viene già da un accordo tra il Sassoferrato e il Genga. Io so che la notizia risponde a verità a questo punto, quando ho scritto l'interpellanza ancora ero dubbioso, ma invece adesso so che risponde a verità. Quindi qui ci apre un duplice aspetto che poi riprenderò con la replica, e cioè che l'assessore, da una parte è l'assessore di tutti e da un'altra parte invece agisce nei confronti di una sola società sportiva per uno dei fatti più importanti della vita di quella società sportiva. Tra l'altro è notorio che l'assessore si interessi di questa squadra, del fatto ne siamo a conoscenza tutti quanti, ivi compresi tutti i consiglieri del comune di Fabriano. Io ho solo il merito che dal chiacchiericcio arrivo a guardare in faccia le cose, consento non solo a me e agli altri consiglieri di conoscere la verità, ma anche all'assessore comunale e all'amministrazione comunale di confrontarsi e poter almeno rendere pubblica qual è la posizione e qual è la verità assoluta su questi fatti. Poi c'è un aspetto che forse sarebbe stato il caso di metterlo per primo, the last but not the least, direbbero gli inglesi, e cioè l'aspetto relativo ad un campionato che andrebbe fuori la città di Fabriano, che dal punto di vista sportivo, per quanta pubblicità si voglia giornalmente fare alle nostre attività sportive, quella del calcio, fino a prova contraria, è lo sport seguito, è uno sport quindi che l'opinione pubblica vuole, e il ruolo del comune, diciamo, capofila, non è solo quello di avere più cittadini, è anche quello di dare un maggior impulso a queste attività sportive. E dalle voci che mi arrivano, addirittura se dovesse perfezionarsi questo accordo con il Sassoferrato e Genga Calcio insieme, addirittura il campionato verrebbe giocato al campo sportivo di Sassoferrato. Qui non c'è nessuna scusante, ma sarebbe un ulteriore depauperamento per lo sport cittadino. Chiedo quindi che mi sia data risposta all'interpellanza.
Grazie consigliere Carmenati, la parola all'assessore Ranaldi per la relazione.
Grazie presidente. Allora, secondo me l'interpellanza presentata dal consigliere Carmenati si divide fondamentalmente in due parti. Io vorrei limitarmi a rispondere come persona informata dei fatti per quello che riguarda effettivamente, visto che ci sono molti dubbi anche da parte del consigliere, che tipo di operazione la società sportiva Fortitudo sta portando avanti. Si tratta di cambio di denominazione sociale e di cambio di residenza. Il consigliere dice bene quando esprime il dubbio, che è una certezza, che eventualmente la prima squadra della Fortitudo andrà a giocare a Sassoferrato, e che questa operazione viene fatta con il pieno consenso del consiglio direttivo della Fortitudo e quindi del suo presidente, e nasce purtroppo, come succede per tantissime attività sportive, ma in questo momento non soltanto attività sportive, nasce dall'esigenza di aggregare delle forze perché non ci sono più le risorse per fare un'attività sportiva. La società sportiva Fortitudo ha dovuto fare una scelta di questa natura. Quei pochi proventi che rimangono e che ci sono a disposizione per le stagioni sportive, investirli esclusivamente sui 400 ragazzi del settore giovanile, di fatto non ha più risorse per quello che riguarda la prima squadra. Rammento che la Fortitudo da tantissimi anni, qui a Fabriano dal 1950, a Roma addirittura dal 1908, qui a Fabriano si è occupata prevalentemente di settore giovanile, o fondamentalmente di settore giovanile, e soltanto negli ultimi 3 anni ha partecipato a campionati con una prima squadra. Quindi mi sembra che la decisione presa dal Consiglio della Fortitudo sia una decisione logica, una decisione fatta purtroppo a malincuore, però nel dubbio non si poteva sicuramente abbandonare un'attività sociale come quella del settore giovanile. 400 ragazzini sono tanti, voi sapete benissimo, meglio di me, sono state abbassate anche in diverse società sportive di Fabriano le quote di iscrizione, le risorse sono sempre meno. In questo modo si è cercato di salvare anche una prosecuzione dell'attività calcistica da parte dei ragazzi che poi escono di fatto dai campionati allievi e dai campionati juniores. Quindi ripeto, da un punto di vista tecnico la matricola non cambia, neanche la partita IVA. Si tratta di un cambio di residenza e non di domicilio e di denominazione. Comunque sicuramente ci sono degli organi preposti all'interno dell'amministrazione comunale, dalla commissione allo sport e quant'altro, che può tranquillamente convocare il consiglio direttivo della Fortitudo, il presidente e quant'altro, per vedere se ci sono, visto che a tutt'oggi nulla è stato fatto di concreto, se ci sono i presupposti per far sì che questo patrimonio, che concedetemi la battuta, in amicizia, visto che l'ha detto il consigliere Carmenati, fa piacere sentir dire che un titolo sportivo o una società sportiva è un patrimonio per la città di Fabriano. Forse ce ne accorgiamo sempre quando è troppo tardi, come abbiamo fatto nel basket, come abbiamo fatto nella pallavolo quando abbiamo venduto il titolo fuori Fabriano, perché ci sono stati gli esempi eclatanti. In questo caso specifico non si tratta di cessione, anche perché gli organi direttivi sono rimasti gli stessi. Si tratta di vedere se in un periodo di grossissima crisi come quello che stiamo vivendo si riesce a sopravvivere. Se ci sono delle altre possibilità che il Consiglio Direttivo della Fortitudo non ha valutato, ben vengano dei suggerimenti da parte dell'amministrazione comunale e da parte, come ho detto, della Commissione. Questi sono i fatti, e questo penso sia l'aspetto fondamentale sul quale il consigliere Carmenati voleva insistere. Per quello che riguarda il mio operato, io non voglio nascondere niente. Io non sono amministratore della Fortitudo, io presto come allenatore un'opera gratuita, alleno una squadra della Fortitudo, voi tutti lo sapete, e quando ne ho avuto le possibilità ho dato anche una mano finanziaria alla società, cosa che non avviene oggi perché purtroppo non ho più alle spalle un'azienda che mi consente di sostenere lo sport fabrianese in genere, come ho fatto anche negli anni passati con altri sport. Carmenati lo sa, abbiamo sponsorizzato come attività il basket per 3 anni, la pallavolo, abbiamo dato una mano alla piscina, abbiamo dato una mano al pattinaggio. Oggi questo non è possibile perché forse non riusciamo neanche a sopravvivere come azienda e non riusciamo a mantenere i posti di lavoro. E non si può accusare neanche la città di Fabriano di non essere così generosa nei confronti delle società sportive, perché è una situazione che tutti stanno vivendo e quindi le risorse non ci sono. Io onestamente, da un punto di vista personale, questa è una mia opinione personale, grosse vie di uscita non ne vedo. Ripeto, una mia opinione personale è quella che questo potrebbe essere il male peggiore e non è una strada dalla quale non si può più tornare indietro, contrariamente a quando sono state fatte le vendite dei titoli o le cessioni dei titoli. Però se ritenete opportuno investire gli organi competenti, penso che sia non soltanto utile ma anche doveroso. Grazie.
Grazie assessore Rinaldi. Consigliere Carmenati per replica.
Ma, scusate, ma io non è che mi dichiaro insoddisfatto per prassi. Io sono fortemente insoddisfatto della risposta dell'assessore Rinaldi, ma sono anche insoddisfatto di come il Consiglio Comunale sia del tutto distratto di fronte ad un problema di questa natura e di questa portata. Sto parlando. Il Consiglio Comunale sembra non rendersi conto né di quello che ha detto l'assessore né della portata dell'argomento. Probabilmente all'interno della maggioranza avranno dei problemi per far qualche nomina, perché vedo un movimento che è un movimento un po' particolare, che di solito c'è solo in quei momenti in cui si devono fare delle scelte sui nomi, su queste cose, o distribuire i soldi o cose di questo genere. Allora veniamo al dunque della questione, assessore Rinaldi Gaetano, arriviamo al dunque della questione. Il problema è duplice. Uno, io lo dico e lo affermo, il tuo ruolo all'interno di quella squadra non si concilia con il ruolo di assessore. Questo è il primo aspetto. C'è, secondo me, un'incompatibilità di fatto. Mi dispiace che lo debba sollevare io all'opposizione, quando per questa cosa dovrebbe essere stato il sindaco il primo a garantire tutta la città. Qui tu sei stato molto onesto oggi, perché ci hai detto: io sono persona informata sui fatti, e poi non ti sei dilungato su quell'aspetto. Siccome non è un processo della tua persona, io ti dico: non sei solo una persona informata sui fatti, me ne assumo la responsabilità perché sono a microfono, tu fai le trattative. Se poi le trattative le fai in modo informale è un altro aspetto, però tu sei quello che guida la barca, il timoniere sei tu, e essendo tu il timoniere, secondo me questo è incompatibile dal punto di vista politico con l'incarico che assolvi, perché tu operi per una squadra e invece sei l'assessore di un comune e l'assessore di tutte le società comunali e dello sport in genere. Ma se la maggioranza e il sindaco in testa di questo non si preoccupa, andiamo avanti. E allora a quel punto hai perfettamente ragione tu. L'altro aspetto inquietante, e dove ti dico che potresti pure non avere tutti i torti, perché io lo so che non è da oggi che tu ti interessi di sport, ti sei interessato della pallacanestro, ti sei interessato di calcio, sei una persona sportiva e su questo non c'è il minimo dubbio, e secondo me lo sei anche dal punto di vista della passione soprattutto. Sono anche convinto e ti dico che probabilmente avrai rimesso anche dei quattrini, perché ho visto che chi lo fa a livello tuo sicuramente rimette i soldi in queste cose. Quindi per carità, sarei non corretto se dovessi sostenere una cosa contraria, te ne va dato atto. Però il problema andava affrontato ponendo i tavoli giusti della politica di fronte al problema, perché non puoi tu da assessore dirmi guardate, la città non si è interessata. Ma se non la interessi tu la città, che sei l'assessore, se non la interessa la tua amministrazione comunale alla quale partecipi, ma in questo momento chi può interessare la città? Siete voi i primi che dovete interessare la città. Qui svestiti dal ruolo di chi ha finanziato lo sport. Entra nel ruolo di chi deve coordinare lo sport e deve assolvere ad una funzione differente, che non è quella di dirigente di società, ma di assessore comunale, di supporto oltretutto al magnifico e munifico sindaco di questa città, che non si accorge, e pensare che da ragazzino ha avuto pure un passato di giocatore e calcio, tra noi amici era quello che giocava Benino, insomma, non si accorge il sindaco della gravità del problema, che potrebbe scoppiarci tutto d'un tratto e poi lasciare strascichi brutti nella città. Io è la prima volta, devo dire onestamente, in tanti anni, è la prima, sì, però è anche vero un'altra cosa, che è la prima volta che in tanti anni, tanto ormai sono 7-8 anni che sto in questo consiglio comunale, che mi interesso di politica da ragazzino, ci ho avuto una lunga parentesi, però è la prima volta che sento una lunga parentesi di sonno politico, per usare un termine massonico, però è la prima volta che un assessore applaude e sostiene la decisione che il titolo vada fuori dalla sua città. Io è la prima volta. Cioè, è come se adesso, non lo so, l'assessore Romani dicesse: che fortuna, a Sassoferrato verrà fatta una strada. Per carità, siamo tutti d'accordo, ma a discapito di non farla a Fabriano. È proprio una cosa assurda. Oppure Paglialunga, dovete dire, si fa la differenziata Genga, è una grande cosa e non la fa Fabriano. Insomma, è una cosa che per me non sta nella logica politica ed amministrativa. Si plaude a un qualcosa e viene meno. Il fatto che non cambi la partita IVA e non cambia la matricola, o come si chiama, beh, questo è soltanto una questione di carattere tecnico, che chiunque di noi avesse seguito questa pratica, di noi dico avvocato o commercialista, avrebbe fatto la stessa cosa, e non merita neanche, pur non volendo offendere nessuno, non merita questo aspetto neanche risposta, insomma. Questo non può essere detto come giustificazione, questa è proprio una cosa che non va detta. Il fatto che l'assessore dice, perché qui ci siamo accorti tardi. Allora, se come si dice l'assessore è amministratore di fatto, o comunque è talmente connaturale con questa società, almeno lui se ne doveva accorgere prima. In più è anche assessore comunale, chi è che se ne doveva accorgere? Quindi non è che ce ne siamo accorti tardi, è che ha sottovalutato il problema, che è un'altra cosa, è una cosa completamente diversa. Tra l'altro si parla sempre di tutte queste incompatibilità di Berlusconi, questa è proprio classica, eh? Questa è proprio pari pari rapportata al nostro livello cittadino, pari pari, pari pari, pari pari rapportata al nostro livello, al vostro livello cittadino. Quindi io dico che il sindaco si deve riappropriare del proprio ruolo, deve operare affinché il titolo non vada fuori Fabriano e affinché non si giochi il campionato fuori Fabriano, e cioè a Sassoferrato. Il sindaco e chi può deve aiutare affinché si trovino le risorse necessarie per poter andare avanti. Sono contento che ci siano 400 ragazzi che operano nello sport e che ci sia un vivaio così nutrito. Ma questo non implica che non ci debba essere anche la prima squadra, perché per i ragazzini il volano è sempre la squadra maggiore. Io capisco poco di calcio, ma per quel poco che capisco, a Fabriano i giocatori di basket sono venuti fuori dopo che la squadra era andata ai massimi livelli. Così vale, è migliorato, no? Lì erano pionieri, Mondati, questi erano pionieri, però dopo il vivaio, quindi il consigliere Carmenati, presidente, è completamente insoddisfatto. Credo che l'ulteriore atto sia quello di chiedere le dimissioni dell'assessore allo sport, se questo non lo farà il sindaco d'imperio e d'ufficio o lui per scelta, anche dopo le dichiarazioni che ci ha fatto in questa sala del Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Carmenati. Allora, l'ora delle interrogazioni e interpellanze è ampiamente superata. Mi sembra che il sindaco è venuto a fare una richiesta di anticipazione, quindi sentiamo il sindaco, non da solo, ma ci vuole altri due consiglieri.
Allora, io propongo di anticipare una serie di argomenti che sono tutti relativi ai discorsi urbanistici e quindi le possibilità poi di costruire tutto il resto, perché so qui andiamo per aria senza onere urbanizzazione. Quindi il punto 13, il punto 14, il punto 15 e il punto 28. Chiedo che siano anticipati, quindi in modo... Balducci e Armezzani. Scusa, sì.
Consigliere Ottaviani.
Anch'io, Presidente, volevo, come avevo detto nella riunione dei capigruppo, richiedere l'anticipazione del punto 18 all'ordine del giorno.
Consigliere Ottaviani, io lo metto in votazione se altri due consiglieri lo supportano nella cosa.
Consiglieri Mezzopera e Carminati.
Sono d'accordo. Bene, allora, sono d'accordo.
Allora, intanto metto in votazione l'anticipazione dei punti 13, 14, 15 e 28. La votazione è aperta.
Sì, ma dopo questi problemi come sta sotto come
chiede. Sì, tutte e quattro, e sono tutte urbanistiche. No, quella a parte. Quelle del sindaco è arrivato prima. Quelle del sindaco. 13, 14, 15 e 28.
Che vuol dire come due?
La votazione è aperta.
Questi qui rimane caso, mentre questi sono coi combattatori. Quello è solo per nascondere.
Bennacone. Allora, dai, ripetiamo la cosa. Allora, metto in votazione l'anticipazione dei punti 13, 14, 15 e 28. La votazione è aperta. Ancora no. Allora.
Galli, questo è il nome. Ho visto la tua email, sì.
Allora, a posto?
Tutte le camere commercio.
Allora, sembra che i consiglieri siano tutti a posto, ripeto, metto in votazione l'anticipazione dei punti 13, 14, sì. 15 e 28, la votazione è aperta.
Sì. Ho visto, solo che è scritto provincia, no, camere commercio le singole, però le scriviamo tutte da Fabriano. Sì, ognuno sa. Esatto. Una per questo. No, lo so, una da Fabriano via telematica le facciamo. E certo. Adesso ci scriviamo, poi dopo quello è la cosa importante è scriversi. No,
vedi, la votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 25 consiglieri, voti validi 25, astenuti 6, Stroppa, Sforza, Galli, Bellucci, Dini, Ottaviani, contrari 3, Mezzopera, Carmenati, Latini, favorevole 16. L'anticipazione dei punti 13, 14, 15 e 28 è stata accolta. Metto in votazione il punto 18 proposto in votazione per l'anticipazione del punto 18 proposta dai consiglieri Ottaviani, Carmenati e Mezzopera. La votazione è aperta. Segue la discussione. Dopo del punto 28 viene anticipato il punto 18. Prima facciamo i quattro punti, Balducci, poi facciamo il quinto punto che è quello che è stato votato. Quella lì tocca farlo. Sì, tocca farlo. Allora, ripeto, metto in votazione l'anticipazione del punto 18... richiesto dai consiglieri Ottaviani, Carmenati e Mezzopera. La votazione è aperta. Naturalmente a discutere con una ragione logicamente.
Ce lo vuole lui in commissione.
Sorci, Crocetti, Alianello e si vede che ha votato prima del gong. Cancella Alianello. La votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 24 consiglieri, voti validi 24, astenuti nessuno, contrario 1 Crocetti, favorevole 23. Il punto 18 all'ordine del giorno sarà anticipato, naturalmente dopo dei punti già anticipati precedentemente. Quindi, Sindaco Ciattaveo, queste sono le cose della Commissione. Allora, piano di recupero, punto 13, piano di recupero iniziativa privata per ampliamento funzionale, impianto ricettivo esistente proposto dalla società Marchese di Grillo, località Rocchetta Bassa. Illustra il sindaco, relazione al sindaco. Consigliere Galli, a facoltà, un attimo sindaco.
Tanto il sindaco sta preparando, chiedo scusa che c'è...
Per cortesia!
Non si sente niente, c'è una confusione incredibile, tanto il sindaco prepara le carte. Presidente, guardi, senza toni polemici volevo rendere una dichiarazione che però è un invito. Ci sono delle questioni che a me personalmente non stanno bene nella modalità di gestione degli organi istituzionali. Per il momento mi limito ad un richiamo a lei come presidente in modo che ne sia prima di tutto a conoscenza, poi le esamina, le valuta. Io per il momento oggi niente polemica le dico, però non le accetterò in futuro, per cui se dovesse capitare in futuro quello che sto per dire prenderò dei provvedimenti, in quanto ritengo che le prerogative, quantomeno le mie, poi altri consiglieri valuteranno, sono lese. Il primo concetto, ho già chiesto e l'ho fatto per iscritto di essere convocato sulla commissione del Fondo di Solidarietà. Nonostante l'invito, preciso che sono supplente e non sono membro effettivo, ma ritengo di dover avere in ogni caso la comunicazione. Poi starà a me chiamare l'effettivo, sapere se va in commissione o no, ma trovarmi nel qual caso pronto a poter intervenire. L'ho già chiesto in consiglio comunale sulle comunicazioni, l'ho formalizzato per iscritto al presidente della commissione, nonostante ci sia stata una seduta non sono stato convocato. Faccio un avviso, per cui lo chiedo cortesemente, se poi non sarà così dovrò assumere provvedimenti. Questa è la prima questione. La seconda, è stata convocata una commissione affari istituzionali sul regolamento per l'albo che istituisce per l'elenco dei fornitori, servizi e professionisti. Benissimo, sono d'accordo sull'argomento, sappiamo tutti da che cosa nasce, però non parteciperò più a commissioni che sono fissate 4 giorni prima, con di mezzo il sabato e la domenica e convocate per un lunedì, dove partecipare alla commissione significa non poter lavorare nel merito, ma soltanto un atto di arroganza dei componenti della commissione che a maggioranza sono solo orientati a chiudere e a espletare la formalità. Allora, no, io sono quello che un documento se lo vuol guardare, non ho motivi di dilatori perché sono stato tra l'altro uno di quelli che questa cosa l'ha chiesta, per cui ok, ma non capisco se la commissione deve essere fatta solo per rispetto dell'adempimento. Allora, e questo è il modo di operare, io non ci sto. Per me la commissione mi dà i documenti a disposizione in tempo utile e realmente c'è la possibilità di guardare le cose. Se questo è, presidente, il modo di continuare a lavorare, io addirittura arriverò alla forma di protesta di non partecipare a nessun lavoro, nemmeno in consiglio comunale.
Va bene. Sindaco, deve relazionare sul punto 13 all'ordine del giorno.
Allora, scusate,
Cominciamo cose serie. Piano di recupero di iniziativa privata per l'ampliamento funzionale di un impianto ricettivo della società Marchesa del Grillo in località Rocchetta Bassa. Scusate. Allora, la società Marchesa del Grillo ha proposto una modifica, quindi un miglioramento delle proprie attività e richiedendo un ampliamento per quanto riguarda il complesso alberghiero, e di questo io personalmente ne sono felice, perché questo vuol dire, tra virgolette, che le cose si muovono, e si muovono anche in senso, nel senso auspicato da tutti quanti, compreso questo consiglio comunale. La cosa che osta a questo tipo di discorso è che l'intervento nel nostro piano regolatore ricade in una, nella zona dove deve essere fatto questo intervento, che da quello che so io è una beauty, sì, è deroga, è una beauty farm con tutti gli annessi e connessi che possono servire per rendere più attrattivo il soggiorno nell'attività. Purtroppo c'è una zona che è individuata parco, per cui noi dobbiamo autorizzare una deroga rispetto a questa situazione, quindi non è una variante di piano regolatore, ma è una delle deroghe che possono essere previste per quanto riguarda le nostre norme tecniche di attuazione. La legge regionale 36 consente di ampliare fino, per quanto riguarda le strutture ricettive che sono esistenti, fino a un 20%. Però questi aumenti, e quindi il miglioramento, deve rispettare però tutta una serie di standard innovativi da un punto di vista ambientale, che sono legati a rifiuti, a rumore, a tutto quello che è previsto nella normativa. Quindi da quello che, dalle analisi che sono state fatte, quindi anche portate in commissione, diciamo che il parere che esprime gli uffici sono favorevoli, con una serie di prescrizioni che sono quelle obbligatorie per legge, per cui, tenendo conto anche che la sovrintendenza ha già espresso il parere favorevole, quindi da questo in modo informale, ma che comunque una volta che verrà consegnato dovrà esprimere invece quello formale come obbligo di legge, quindi con le mitigazioni per quanto riguarda la parte visiva e soprattutto nel caso di scavi dovranno essere eseguite, cioè, alcune vigilanze dalla sovrintendenza dei beni archeologici. Quindi per questo io sottopongo al giudizio del Consiglio questo atto, in maniera tale che la struttura alberghiera possa fare questo investimento che va a favore di tutti quanti.
Interventi, consigliere Sforza.
Sì, questo argomento è passato in commissione assetto del territorio. La società, non sto qui a ripetere quello che ha già detto il sindaco, che la società Marchese del Grillo ha chiesto un ampliamento di un corpo di fabbrica composto di due piani, un piano interrato e un piano seminterrato. Io ed altri interventi, come la costruzione di una, come la realizzazione di una piscina. Io sono pienamente d'accordo sull'utilità di questi interventi al fine di migliorare i servizi a questa struttura alberghiera molto rinomata ed anche dal fatto che potrebbe incentivare il turismo nella nostra zona offrendo qualche servizio in più. Però qualche dubbio sulla realizzazione di questi interventi attraverso la presentazione di un piano di recupero ce l'ho. Qui stiamo parlando di una villa storica, padronale, molto antica, sotto tutela, costruita nel 1974 dal Marchese Onofrio del Grillo, elencata nel territorio comunale come Villa Vatria, con annesso parco. Il mio dubbio è vero che i privati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 457, possono presentare piani di recupero. Però non so se questi interventi si possono fare attraverso un piano di recupero, in quanto il piano di recupero è preordinato al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, che si trova in condizioni di degrado, e cioè mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Pertanto, la sottoposizione di un piano di recupero deve essere giustificata dalla condizione di degrado del patrimonio esistente, che non mi pare che ci sia la condizione di degrado, perché l'albergo mi pare che si trova in ottime condizioni. Se si tratta di un piano di recupero del palazzo esistente, cioè i piani di recupero si presentano solamente per l'edificio esistente e non per un nuovo corpo di fabbrica. Pertanto i comuni hanno l'obbligo di individuare nell'ambito di strumenti urbanistici le condizioni di degrado dei singoli immobili, complessi edilizi, isolati, eccetera. Perciò alcuni degli interventi richiesti dalla società Marchese del Grillo, come la costruzione a nuovo del nuovo corpo di fabbrica, come ho detto prima, costituire un piano interrato e seminterrato, non può essere costruito attraverso un piano di recupero. Qui, trattandosi di una villa storica in una zona sita in una zona vincolata, è vietato qualsiasi costruzione fuori terra, come tra l'altro previsto nelle nostre norme tecniche di attuazione del PRG, articolo 31 e 46, nel quale sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo. Sono vietati movimenti fuori terra che alterano il profilo del terreno, come in questo caso. Io in delibera voi avete messo che sono piccoli scavi, e invece a me risulta, cioè praticamente il nuovo corpo di fabbrica praticamente che verrà costruito occorrerà uno sbancamento non indifferente, perciò la situazione del movimento di terra non è come viene detto in delibera, ed anche è affermato questo dai beni culturali, in cui hanno espresso parere favorevole ma solamente su un progetto di massima. Poi staremo a vedere quando ci sarà il progetto esecutivo qual è, e poi anche perché i beni culturali si esprimono solamente sul fatto del parere architettonico, sotto l'aspetto del parere architettonico. Io non la faccio molto lunga, per tutte queste ragioni, pur condividendo le ragioni degli interventi richiesti dalla società Marchese del Grillo, il mio voto sarà quello di astensione. Grazie.
Grazie al consigliere Sforza. Chiarimenti da parte dell'architetto?
volevo solo precisare che la legge regionale numero 9 impone l'obbligo della presentazione dei piani di recupero per poter utilizzare la legge.
Sì, però questo non è un piano di recupero, è un nuovo corpo di fabbrica. Cinzia, dai.
La legge 9 dice esplicitamente che per poter fare gli ampliamenti in deroga debbono essere presentati obbligatoriamente piani di recupero.
Allora, dopo il chiarimento espresso dall'architetto Cinzia Fricio, metto in votazione. Sì, non c'è stato un intervento. Io ho chiesto interventi, non ci sono, ormai lo metto in votazione. Metto in votazione il punto 13 all'ordine del giorno. Piano di recupero iniziativa privata per ampliamento funzionale impianto ricettivo esistente proposto dalla società Marchese del Grillo, località Rocchetta Bassa. Proposta numero 80 del 22/4/2010. La votazione è aperta. Troppa mezz'opera, Sforza, Ottaviani, Galli. La votazione è aperta, signori. No, io non c'ho fretta, l'ho chiesto due volte, ci sono interventi, ho preso tempo anche con le chiarimenti per l'architetto. No, non è ciò. No, consigliere Galli, siamo in votazione, non può far niente. La votazione è aperta. Il consigliere Sforza ha fatto la dichiarazione di voto, adesso se il gruppo vuole fare... Il consigliere Sforza ha fatto anche la sua dichiarazione di voto. No. Allora, siccome non ho fatto la dichiarazione di voto, faccio dichiarazione di voto, ripeto, apro la grossa solo per dichiarazione di voto, perché interventi non c'è stato, dichiarazione di voto non è stata richiesta. Allora, per dichiarazione di voto, chi è interessato alla dichiarazione di voto? Consigliere Carmenati. Consigliere Carmenati per dichiarazione di voto. No. Consigliere Carmenati per dichiarazione di voto.
Ma il Presidente del Consiglio come si chiama? Raul Mingarelli?
E c'è un parente che si chiama così. No.
Io ho la dichiarazione di voto per quanto riguarda il gruppo con Carmenati per Fabriano è favorevole a questo tipo di iniziativa. Avevo... Perché in Giuccio? No, questo è in Giuccio. Voi ciucciate. E vesse ciuccia adesso. Proprio a voi vesse ciucciano. Mi pare di aver capito. Ho visto i movimenti. Ma al di là di questo, Presidente, il voto del gruppo a cui appartengo e di cui ne sono capogruppo è favorevole a questo tipo di iniziativa, dopo che in sede di commissione comunale assetto del territorio, perplessità di carattere urbanistico ci sono state illustrate, ci sono state date assicurazioni da parte dei tecnici comunali che possono essere e che sono superate. Quindi il voto del mio gruppo è favorevole.
Grazie al consigliere Carminati, la parola al consigliere Galli per dichiarazione di voto.
Sì, dichiarazione di voto, Presidente, proprio perché non ho potuto fare l'intervento viste le sue modalità, dichiaro che mi astengo personalmente, come credo farà praticamente tutto il gruppo, riservo di scrivere quanto avevo intenzione di richiedere con un semplice intervento al quale altro non ci sarebbe stata una richiesta. No, no, rispetto questa modalità inaccettabile di condurre i lavori da parte del Presidente, anticipo che dopo gli avvisi ormai mi formalizzerò su ogni, e ritengo su ogni aspetto in cui ritengo ci siano violazioni, come in questo caso. Presidente, lei è libero di fare ciò che crede, è lì e le ricordo che è il Presidente del Consiglio, non il Presidente della maggioranza. Ero a colloquio con l'architetto Frigio, ho chiesto all'architetto Frigio un chiarimento, avevo intenzione di farlo anche a microfono. In quel frangente immediato lei ha dichiarato già chiuso la discussione. Io credo che se i lavori non sono esasperati non ci sia nessun problema. Prendo atto e comunico formalmente che ogni qualvolta ravviserò violazioni o comunque una flessibilità che è una mancata flessibilità che è pertanto inaccettabile, purtroppo non vi lamentate se poi formalizzo e procedo diversamente. D'ora in avanti questo sarà il mio metro di misura. Ribadisco l'astensione per quanto mi riguarda del gruppo e ribadisco di non accettare assolutamente questo modo di lavorare. Quando applicherai le regole uguali per tutti, poi d'accordo vedremo.
Altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono più altre dichiarazioni di voto. Quindi metto in votazione il punto 13 all'ordine del giorno. La votazione è aperta.
Ottaviani non c'è. No, Galli non c'è, non deve votare.
La votazione è chiusa.
Ma non serve, qui non serve. Non serve qui.
Hanno partecipato al voto 21 consiglieri, voti validi 21, astenuti 2, Sforza Galli, favorevoli 19, il punto 13 all'ordine del giorno è stato approvato. Metto in discussione il punto 14 all'ordine del giorno, modifica articoli 24, articolo 24.6, 31, 33, 41, 50, 33, 34, 50, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, presa d'atto o mancata presentazione e osservazioni, quindi presa mancata presentazione e osservazioni, è l'adozione definitiva, quindi apro comunque la discussione. Sindaco, per relazione sul punto 14.
14 all'ordine del giorno.
Bene, allora, si tratta della presa d'atto della mancata presentazione delle osservazioni alla modifica degli articoli 24.6, 31, 33, 41, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 delle norme tecniche di attuazione. Quindi sono alcune propedeutiche per il discorso delle scuole, parchi, vincoli generali, corsi d'acqua, cave dismesse, programmi di recupero ambientale e l'autorizzazione paesaggistica, compatibilità ambientale e trasformazione ambientale. Si dà atto che dopo il voto che c'è stato in Consiglio e il periodo di osservazione non sono state presentate osservazioni da nessun cittadino né dagli organi tecnici dei vari ordini. Quindi senza la Commissione ha preso atto. La Commissione ha preso atto di questo, quindi se il Presidente della Commissione o il suo aiutante vuole intervenire, perché ormai c'è il Presidente e in caso del Presidente c'è il suo aiutante, ci vuole dire il risultato della Commissione e poi io procederei alla votazione.
Apro la discussione sul punto 14 all'ordine del giorno. Consigliere Galli ha la parola.
Sì, Presidente, grazie.
L'ha chiesta prima lui. Anche grazie. Se sei Presidente della Commissione, non può dare il Sindaco le parole. Per ordine, Galli, Sforza, Menghi.
Grazie, Presidente. Io volevo sapere dal Sindaco. Avete chiesto l'anticipazione di questi punti, saranno stati esaminati sicuramente ampiamente in sede di Commissione, visti gli aspetti tecnici. Quando ha citato gli articoli, tra questi c'era l'articolo sui corsi d'acqua, dunque praticamente c'è una modifica relativa ai corsi d'acqua. Vorrei sapere tecnicamente qual è esattamente la modifica e se questa modifica, perché io non ho problemi, lo faccio a microfono aperto, riguarda il bacino praticamente o avrà rilevanza per il bacino praticamente denominato, se non vado errato, le Cone di Fabriano. E per essere ancora più espliciti, senza peli sulla lingua, se questa modifica dell'NTA, del piano regolatore del comune di Fabriano, avrà rilevanza per la situazione di un corso d'acqua che è relativo alla cava Mancini, perché così almeno siamo ancora più espliciti, perché parlar chiaro non nuoce mai. Per cui non ho esaminato il caso, non sono in grado assolutamente di ipotizzare nulla, chiedo solo, Sindaco, che mi si dia ragguaglio su questa questione. Chiaramente sono informato del PPAE, piano provinciale, praticamente attività estrattive della provincia di Ancona, e so che ci sono state delle osservazioni che riguardano praticamente i corsi d'acqua e i vincoli. Voglio semplicemente sapere se la modifica di questa norma tecnica ha la benché minima rilevanza urbanistica su questo ambito territoriale.
Sindaco, rispondi dopo. Come no? Ci possono essere altri interventi. Consigliere Sforza.
Io confermo quanto ha già detto il Sindaco, per il fatto che noi precedentemente abbiamo adottato questa delibera di modifica di alcuni articoli citati già dal Sindaco, di modifica degli articoli delle norme tecniche di attuazione. Maggiormente questi articoli di adeguamento alle leggi regionali e nazionali riguardano maggiormente l'ambiente, ad eccezione del punto 24.6, che praticamente viene modificato del tutto e riscritto
al fine di utilizzare una percentuale del 50% per aree indirizzati a scopi sociali, e questo è stato fatto specificamente per quanto riguarda la costruzione della cassa protetta che andrà a costruirsi nei pressi della scuola agraria. Dunque, la Commissione ha espresso parere favorevole, risparmio l'intervento al consigliere Menghi. Pertanto possiamo votare tranquillamente. Grazie.
Grazie consigliere Sforza, però Menghi lo deve dire lui se rinuncia. Il consigliere Menghi ha la parola.
Ringrazio il Presidente, anche il Sindaco. Prossima. Avevo tentato più di una volta di delegare un componente della Commissione di minoranza per effetto di una, io ritengo, di una collaborazione che almeno all'interno della Commissione Assetto del Territorio si è affermata, e quindi a rotazione potevamo riferire al Consiglio Comunale dell'esito dei pareri espressi in Commissione. Non è stato possibile, quindi continua il Presidente ancora in carica di essere portatore delle decisioni scaturite nella Commissione, che anche in questo caso è stato unanime, trattandosi tra l'altro di un'adozione di un atto definitivo, per cui non c'erano motivi che ostavano alla definitiva anche pronuncia da parte della Commissione, che è stato, ripeto, unanimemente favorevole.
Grazie al consigliere Menghi, la parola al consigliere Carmenati.
Noi in Commissione Assetto del Territorio abbiamo esaminato questo atto deliberativo e soprattutto sarebbe stato opportuno che oltre al sindaco prendesse la parola i tecnici comunali, in questo caso l'architetto Frigio, perché quello che va dato al Consiglio Comunale è l'assicurazione che questo atto deliberativo altro non è che l'adeguamento di decisioni già prese, già deliberate, e che quindi ormai questo ultimo passo, quello cioè è delle norme tecniche, della modifica degli articoli e norme tecniche d'attuazione, non è altro che una presa d'atto e quindi un atto dovuto, senza doverci dilungare eccessivamente nella discussione.
Grazie consigliere Carmenati, veramente quando ho proposto la discussione l'ho già detto che era una presa d'atto, perché l'adozione definitiva.
Voi fate un errore di confondervi con i dirigenti, e da questo errore dipende gran parte delle conseguenze nefaste dal punto di vista politico, e per cui io contrasto questa amministrazione.
Il Presidente può sempre intervenire, consigliere Carmenati, non è che se vuole, è proprio perché è l'adozione definitiva, non ci dovrebbe essere discussione, non per, quindi va bene. Le richieste di chiarimento fatte dal consigliere Galli, alla parola.
E Carmenati è stato molto più sofisticato nella sua richiesta, perché però
la sua richiesta era stata già esaudita da me, nel fatto che io ho detto che non c'erano osservazioni dopo il tempo tecnico in cui è stato pubblicato, e per cui il testo iniziale che era stato approvato da questo consiglio, approvato da questo consiglio con un atto che si chiama adozione, è corrispondente a quello che abbiamo qua. E quindi questo, tanto, però l'avvocato Carmenati giustamente ha fatto una notazione, dice facciamo, ecco, però questo tecnicamente è così, quindi nessuno. Rispondo al consigliere Galli sulla sua richiesta sull'articolo esattamente 41 delle norme tecniche di attuazione, per cui prescindendo che le norme sono generali e quindi non so nei singoli casi quello che vuol dire andare a impattare, ma la modifica all'articolo 41, quindi quello dei corsi d'acqua, è una modifica che è scritta in neretto, che serve a migliorare l'impatto da un punto di vista ambientale, quindi una prescrizione di fatto, e che è riportata così: in tutti gli ambiti di tutela individuati dalla cartografia di piano sono altresì ammessi interventi ed opere che si rendono necessari alla ricostruzione e al miglioramento della vita del corso d'acqua e al suo ecosistema attraverso l'attuazione di progetti di recupero e di valorizzazione ambientali definiti articolo 52. Tutti gli interventi ricadenti all'interno della fascia di tutela, di cui l'articolo 142 lettera C del decreto 42/2000, dovranno acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica a cui al medesimo decreto o l'approvazione della via qualora l'intervento rientri nelle condizioni della legge regionale 7/2004, tanto per essere chiari. Quindi la norma è di carattere generale, perché così deve essere, ma è una norma che de fatto rimette ancora alcune restrizioni, perché poi l'autorizzazione paesaggistica o il via sono un elemento di valutazione ulteriore, e secondo me, se la devo di tutta come la penso, qui tra poco ci incartiamo con tutte queste autorizzazioni e non faremo più niente. Quindi una delle poche cose su cui sono d'accordo con l'attuale governo è sulla semplificazione, però loro dicono a parole, ma nei fatti facciamo ancora più carte. Basta vedere l'ultima, con l'ultimo decreto che hanno fatto su il RAE, ogni negozio adesso si deve iscrivere addirittura all'albo speciale per il trattamento dei rifiuti e del recupero. Quindi dal poro Ravazzini fino a Coso faranno anche loro un'ulteriore iscrizione, chiederanno ulteriore, come quelli che gestiscono i rifiuti. Qui siamo al paradosso dei paradossi, però questo è il mondo, andiamo avanti così. Quindi la risposta per lei è: la norma è di carattere generale, complessivamente cercando di essere garantistici, garantista in tutto e per tutto.
Grazie sindaco. Dichiarazioni di voto, consigliere Galli, per dichiarazione di voto.
Sì, io la dichiarazione non è una dichiarazione di voto, è una dichiarazione invece che deve essere riportata a verbale. Dichiaro di non partecipare alla votazione come atto personale cautelativo, in quanto trattandosi di modifiche, integrazione alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Fabriano, aventi carattere generale come indicato dal sindaco, ma potendo, e successivamente avranno sicuramente applicazione nei singoli casi, specifico la mia incompatibilità per un caso dubbio che manifesto a microfono, che è quello relativo alla citata cava Mancini. Sono praticamente interessato come legale da un altro progetto ricadente nella stessa area
e ritengo corretto renderlo noto dopo i chiarimenti richiesti e dunque non partecipare alla votazione, lasciando l'aula in questo momento. Grazie, uscendo dall'emiciclo.
Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Metto in votazione il punto 14 all'ordine del giorno. Modifiche degli articoli 24.6, 31, 33, 41, 53, 54, 55 e 56 delle norme tecniche di attuazione del PRG. Proposta numero 82 del 28/4/2010. La votazione è aperta. Allora, Galli non c'è, bisogna... Torci, è votato troppo presto. Forza! Forza! La votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 22 consiglieri, voti validi 22, astenuti nessuno, contrario nessuno, favorevoli 22, punto 14 all'ordine del giorno è stata approvata all'unanimità. Metto in discussione il punto 15 all'ordine del giorno. Progetto definitivo strada pedemontana tratto Fabriano Muccia. Predisposto dalla Regione Marche, osservazioni, relazione al Sindaco.
Allora, una volta ormai, è bello questo perché ormai sta diventando una farsa, quindi, no, non puoi, una volta quando c'era la DC e il PC, allora Biondi presentava il libro dei lavori pubblici, Maderloni, Spedaletti e Zenobi gli diceva è il libro dei sogni. Poi adesso quando facciamo il piano triennale Cettini e Sforza che ci dice a noi è il libro dei sogni, e, esatto, e anche Biondi a Mingherelli, è vero, però noi ogni un po' dei lavori comunque per quanto pezzenti li facciamo. Qui invece siamo di fronte a una cosa che non ho capito che diavolo verrà fuori, perché nonostante questo consiglio comunale sia stato nonostante tutto l'unico, il primo a dare l'assenso, ho l'impressione che ci stanno lo Stato, l'ANAS in prima persona ci sta prendendo in giro tutti quanti. Non solo, l'ultima che mi è arrivata ieri è che la DIRPA si sarebbe lamentata delle società del comune di Fabriano per quanto riguarda le richieste che abbiamo ascoltate bene, le richieste che abbiamo fatto per la viabilità di servizio all'area di Albacina. I signori della DIRPA DIRPA pensano, quadrilatero della società, la DIRPA è chi fa i lavori, pensano che c'è Fusi, quello che domenica c'era una pagina intera del Corriere della Sera dove si diceva che le decisioni, e credo compresa poi alla fine di questo dell'appalto, si sono prese all'Eris Bar di Roma. Questo all'Harris Bar di Roma è un locale importante, c'era il ministro, secondo quello che è scritto su Corriere della Sera, io sono ignorante delle materie quindi capisco poco, però come ho ricordato l'appalto della quadrilatero non l'ha fatto il governo di Prodi ma l'ha fatto il governo precedente. qualcuno si è sbagliato sulle date, gli ho spiegato che invece l'appalto temporalmente è stato prima dell'evento del governo Prodi, così ci capiamo tutti quanti bene, perché sennò ho l'impressione che qui la memoria, secondo io, però io lo dico, io sono andreottiano da questo punto di vista, mi scrivo tutti i giorni quello che faccio, quindi allora, e anche le cose cattive e anche chi qualcuno cerca di farmi qualcosa in modo che me lo ricordo nel tempo, e quando mi capita a tiro poi dopo, no, io so come i cinesi, infatti ha detto il consigliere Missino D'Anna, ha detto che io sono più per i cinesi che per gli italiani, se i cinesi vengono qua per far lavorare gli italiani io sono come andiamo noi di là, io sono tutto, purché rispettino le nostre regole, invece qui si tenta di tenere sempre la gente sotto, a non lavorare in modo che sia sempre come la pentola a pressione, però questo è un altro discorso. E per vostra informazione, la DIRPA ha chiesto di utilizzare la strada normale, l'attraversamento quindi di Borgo Tufico, per alimentare i lavori della galleria di Borgo Tufico. Questo vorrebbe dire che 100 e più camion al giorno dovrebbero passare sul ponte, attraversare la ferrovia, il ponte di Borgo Tufico davanti a Valentino, prendere la strada che va, vecchia strada che passa davanti ai stabilimenti Merloni, entrare nel sito di loro. Logicamente il compito della pubblica amministrazione è quello di tutelare i cittadini e evitare situazioni di pericolo, per cui essendo impossibile l'attraversamento per i dislivelli della ferrovia, noi abbiamo posto come condizioni una serie di miglioramenti all'asse viario interno per mettere in sicurezza i cittadini che sono lì presenti, e questo mentre per il passo di Cancelli abbiamo trovato una soluzione che evita l'attraversamento di Cancelli, ma comunque devono fare il miglioramento viario sul passaggio a livello, perché già la strada quella è infrana, quindi non se ne parla, la aggiustano loro e la migliorano loro, questo è già un motivo. La verità è che questi, ho capito bene, i soldi, le banche, nonostante i soldi dello Stato, le banche l'affidamento non glielo danno, allora la domanda mia che faccio pubblicamente è come si fa a vincere una gara di natura europea a uno che non ha le garanzie a sto punto? Boh, questa è la domanda che mi pongo. Comunque, per quanto riguarda la Pedemontana, che è sempre inerente a questo, perché poi è il tratto appaltato sempre in questa cosa, noi abbiamo formulato una serie di osservazioni per consentire, e quindi approvato, proponiamo di approvare il coso con queste osservazioni, che sono la necessità di individuare nei punti di interferenza con la nuova viabilità elementi di connessione con le proprietà private, cioè le aziende agricole e agrituristiche, evitando interruzioni alle aree che costituiscono le aziende agricole medesime. Relativamente alla proposta del Comune di Cerreto per l'utilizzo della strada provinciale delle Serre, quale strada di cantiere nel tratto comunale di Fabriano, si ritiene che in via preliminare debba essere acquisito il parere dell'ente proprietario della strada, che è la provincia, e si prescrive che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare pericoli al transito e alla viabilità. Quindi la rimodellazione del tratto stradale sia in curva che in sommità. Sullo svallico tratto, diciamo, Fabriano, chiamiamo così, che c'è la sommità, siccome dovrebbero girare sull'altra strada, abbiamo chiesto che venga scapezzato praticamente il tratto lì, magari leggermente incassato, per permettere a tutti quanti di evitare. Quindi queste sono le osservazioni che noi abbiamo proposto al progetto definitivo della Pedemontana. Le abbiamo trasmesse, le trasmetteremo dopo l'immediata eseguibilità alla Regione Marche.
Sì. Consigliere Sforza, alla parola.
Sì, sì, io la conosco molto bene, anche perché vado spesso in campagna. Allora, parlo anche a nome di tutta la commissione e insomma tutti i membri, sì, tutti i membri della commissione e assetto del territorio sono stati concordi sulle osservazioni formulate dal dirigente dell'ufficio. Si tratta delle osservazioni che sono in prossimità del Piaggia Dolmo, diciamo, nello svincolo per la statale 76 e per Cerreto Desi. Dunque, infatti, nella precedente riunione della conferenza dei servizi, il dirigente d'ufficio preposto a rappresentare aveva constatato che alcune delle proposte a suo tempo avanzate non sono state accolte nel progetto definitivo. E sono state invece accolte alcune delle proposte, come la soppressione dello svincolo per Arginiano. Dunque, speriamo che queste osservazioni citate dal sindaco, non le sto a ripetere, siano compatibili con la progettazione esecutiva. Però, se la società addetta alla realizzazione delle opere si trovasse in difficoltà di accogliere le nostre richieste per difficoltà esecutive, non dovremmo bloccare i lavori della Pedemontana e della 76 a qualunque costo, perché no, non dobbiamo più fare come abbiamo fatto precedentemente con la statale 76, in cui abbiamo per diversi anni chi la voleva a nord, chi la voleva a sud, e praticamente è rimasta bloccata. Chi è che viene penalizzato in questo momento è proprio la città di Fabriano, che non ha strade a scorrimento veloce. Pertanto io penso che la società troverà delle soluzioni per le soluzioni che noi abbiamo avanzato. Io su questo argomento ho votato favorevole, pertanto rimane la mia posizione. Grazie.
Grazie consigliere Sforza, la parola al consigliere Menghi.
Non funzionava. In commissione abbiamo discusso molto sulla base anche delle indicazioni e illustrazioni tecniche da parte dei nostri dirigenti, siamo pervenuti alla determinazione di accogliere tutte le osservazioni che sono state avanzate della riunione, anzi nelle riunioni che sono svolte in sede di conferenza. Abbiamo avuto la sensazione, perlomeno chi parla ha avuto la sensazione, che troveremo anche delle difficoltà per ottenere l'intero accoglimento delle nostre osservazioni. Evidentemente, io l'ho detto anche in sede di commissione, che trattandosi di progetti, a mio avviso, una volta realizzati, poi te li ritrovi sempre addosso, e quindi se dovessimo commettere l'errore di accettare le attuali proposte che vengono formulate dall'ANASE, noi evidentemente correremmo il rischio di non avere perlomeno un collegamento coordinato tra la pedemontana nello svincolo con la statale 76, e su questo credo che la nostra battaglia deve essere ferma e determinata. Lo dico con la speranza che il sindaco mi ascolti. Sarei tentato di dire che cosa avevo detto.
Alcune delle decisioni che vengono prese adesso potrebbero avere invece in futuro, te lo riassumo.
No, no, l'ultima frase.
Aspetti, per cui auspichi.
È l'ultima, che a questa ultima riferisco. La ripeto comunque, dato che io non stavo scherzando, e generalmente non scherzo su queste cose, quando l'ANAS presenta un progetto scollegato che non coordina nello svincolo tra la pedemontana e la statale 76, evidentemente non può dire io mi fermo qui, poi dopo vedremo. O ci dice eventualmente quale può essere l'alternativa che intende naturalmente realizzare, ma in ogni caso questo collegamento tra la 76 e la pedemontana ci deve essere. E le proposte che vengono formulate coglie questa esigenza, fermo restando a mio parere che la battaglia il Comune di Fabriano la deve fare tutta intera nei confronti dell'ANES per ottenere naturalmente questo coordinamento tra le due arterie che si vanno a realizzare. Io non mi sento governativo un giorno e il giorno dopo non mi sento governativo. Si è governativi quando le proposte di un comune importante come Fabriano può essere formulata, e si può essere anche non governativi il giorno dopo. Con questo voglio dire che non si intende bloccare i lavori o i progetti dell'ANAS dopo che aveva aspettato 25-30 anni, non ricordo esattamente quanti, ma tanti. Per cui ritengo che, indipendentemente da chi ricopre l'incarico a livello regionale, tanto per essere più chiari, l'assessore, che è anche fabrianese, alla viabilità e ai trasporti, io credo che è un motivo in più per Fabriano, per il Comune di Fabriano, per l'amministrazione comunale di Fabriano, che recepisca naturalmente le proposte che vengono formulate e nelle sedi opportune naturalmente ne sia anche portatore. Questo io lo ribadisco perché ne sono convinto che la battaglia comune a Fabriano su questo la deve fare con fermezza, con decisione, con determinazione, senza tentennamenti alcuni, indipendentemente dalla regione che c'è, indipendentemente dai progetti dell'ANASE, anche se questo dovesse comportare qualche piccolo ritardo, ma Fabriano si deve assicurare che l'arteria che si va a costruire deve essere coordinato il collegamento con la 76. Questo è lo spirito entro il quale si è espresso il parere favorevole della Commissione, e quindi su questa strada evidentemente io ritengo che siamo impegnati tutti, e in particolare è impegnato il Sindaco e la Giunta. Grazie.
Grazie consigliere Menghi, la parola al consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io farò un intervento molto veloce che va a chiudere anche una dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto sarà un'astensione, la mia, che è un'astensione natura politica sulla questione, per tre motivi. Il primo, la stessa questione della Pedemontana, che è una discussione che a Fabriano gira da 30 anni, ne stava fatta un pezzo, poi non c'erano più soldi, poi non si sa come si andava avanti. E se anche se si ascolta l'opinione pubblica cittadina su questa questione, la gente ride dietro per quello che è successo. Ora ci svegliamo perché l'assessore regionale ai trasporti ha detto che ora che bisogna muoversi e fare le cose, cioè questo me lo chiedo, soprattutto poi in un'ottica della quadrilatero, dove la posizione mia, ma non solo la mia, comunque risaputamente è stata contraria. Io quando vedo queste cose mi sembra di vedere il film Le mani sulla città, dove c'era un discorso finale del consigliere comunale d'opposizione che parlava chiaramente di quello che oggi, quella era la speculazione a Napoli negli anni 60, speculazione edilizia, ma quello che oggi sta facendo la quadrilatero sui nostri territori, con la cementificazione forzata, scavalcando le amministrazioni comunali, scavalcando le opinioni dei cittadini, è qualcosa che secondo me è attinente a quel film, è attinente al discorso che fece quel consigliere comunale e secondo me è attualissimo nella questione di oggi. Il terzo punto è un motivo strettamente politico che io qui vorrei rivolgere al sindaco proprio su questa questione. Noi non possiamo pensare di anticipare, sindaco, 5 lottizzazioni. Noi dobbiamo fare un progetto di natura strutturale sul piano regolatore di questa città. Allora, come possiamo fare, come possiamo muoverci? Se iniziamo con questo piano idea per arrivare a riscrivere il piano regolatore successivamente, iniziamo. Non è possibile che ogni consiglio, è frustrante per un consigliere comunale ogni volta andare a vedere varianti parziali. Questa città non ha bisogno di questo, ha bisogno di un progetto generale sia a livello urbanistico sia a livello di ripresa economica. La mia astensione serve per sottolineare tutti questi tre punti. Grazie.
Consigliere Rossi, la parola al consigliere Carmenati.
Signor Presidente, signori consiglieri, dunque, sarò molto breve perché non è il caso di dilungarsi molto. Di fronte a questi atti deliberativi, non vi ci abituate, però credo che anche l'opposizione debba fare la propria parte, anche perché potere considerato come tale da parte di questo Consiglio Comunale è alquanto limitato. Noi abbiamo discusso in commissione la questione per ben 2 sedute, essendo anche un fatto abbastanza importante. Il capo ufficio tecnico comunale ha chiesto delle citazioni agli organi competenti e sono fermamente convinto, così come lo sono tutti gli altri commissari della Commissione Assetto del Territorio, che le nostre possibilità possono arrivare ad un certo punto, dopodiché subentrano gli atti e soprattutto i progetti delle altre strutture che hanno maggior potere. Io voto favorevolmente a questo, e anche il mio gruppo voterà, lo preannuncio, favorevolmente a questo atto deliberativo, con la raccomandazione, ripeto, la raccomandazione, che tutte le perplessità, soprattutto architetto Evangelisti, soprattutto nello svincolo che abbiamo esaminato in Commissione Assetto del Territorio, sia seguito e sia costantemente monitorato da parte dell'ufficio tecnico. Io condivido l'impostazione che è stata data, che non è di preclusione, bisogna andare avanti a sprombattuto. Non condivido l'intervento del consigliere Rossi, che c'entra come i cavoli a merenda per questo atto deliberativo, e non può fare un ragionamento politico che andava fatto e che poteva essere fatto solo a monte. Ora siamo in una diversa fase e quindi, se probabilmente sarà letto l'atto deliberativo, può darsi pure, poteva benissimo votare con tutti noi favorevolmente, perché paradossalmente l'opposizione è all'interno della maggioranza. Certo, è un salto di qualità che questo Consiglio Comunale, dopo averci fatto vedere consiglieri, assessori, amministratori di fatto e società sportive, cioè, ci fa vedere anche che la maggioranza è capace pure di fare l'opposizione.
Grazie consigliere Carminati, la parola al consigliere Galli.
Allora, questo è veramente un argomento importante e lo è per l'ambito territoriale del Comune di Fabriano. Sicuramente il voto del gruppo, posso già anticiparlo, sarà favorevole. Tutte le attenzioni necessarie che anche il collega Carminati praticamente ha evidenziate sono assolutamente importanti. Io ritengo che le infrastrutture, praticamente nel caso specifico la viabilità così a lungo mancata per il territorio, sia fondamentale. Ora, se abbiamo aspettato non 30, ma ne sono passati addirittura molti di più, dobbiamo riuscire a sbloccare realmente questa situazione, perché questo territorio ha assolutamente bisogno di una viabilità, per cui dobbiamo riuscire a fare due cose insieme fatte bene: essere possibilmente veloci, e questo non è facile perché sappiamo quante difficoltà burocratiche, amministrative possono essere conseguenti agli appalti o a tutte le altre questioni tecniche. Veloci il più possibile e attenti, perché questa è un'opera che il Comune di Fabriano avrà nel tempo, praticamente per sempre, e che segnerà un passaggio qualitativo, mi auguro, primario per una ripresa di ambito generale. Noi abbiamo assolutamente bisogno di riattivare tutti quei meccanismi che riportino il nostro comune e il nostro ambito territoriale ad essere quello che era in precedenza. Sarà difficile, però dobbiamo muovere tutte le iniziative. Questo della viabilità sicuramente è uno dei punti focali. Collegato alla viabilità ci sono le questioni delle attività produttive estrattive che devono viaggiare, sindaco, sicuramente, no? Unite, cioè nel senso viabilità, condizioni di lavoro, condizioni di utilizzare dal nostro territorio il più possibile le risorse. Non posso andare fuori argomento, perché questo è realmente un argomento sostanziale. Abbiamo, secondo me, una difficoltà, ma non secondo me, lo sappiamo, nel far restare nel nostro territorio la ricaduta della realizzazione delle opere. Roberto, questo è un altro vero problema, perché il problema tecnico è importante, va risolto con tutte le analisi, e lo svincolo è sicuramente cruciale tra la quadrilatero
e la bretella praticamente della pedemontana. Un altro aspetto che è legato direttamente a questo è anche riuscire, tra virgolette, e questa è la vera impresa, a capire, e su questo non so se abbiamo l'idea, i modi per intervenire, di riuscire a far rimanere le risorse sul territorio. Questo territorio ha bisogno non solo delle opere, ma ha bisogno di riuscire ad attrarre lavoro, lavoro che deve rimanere qui. Chiaramente con la modalità attuale degli appalti questo non accade, non accade, e questo rappresenta per il nostro territorio un danno reale. Per cui su questo fronte comune totale, sinergia assoluta, necessità di averla, non dobbiamo essere miopi, come ha detto giustamente il presidente della commissione territorio, qui non c'è destra, sinistra, centro o quant'altro. Credo che dare segnali veri, concreti per il futuro del nostro territorio sia fondamentale. Ci sono tanti nodi da sciogliere, non solo tecnici, difficoltà. Su questo siamo pronti a dare il nostro contributo.
Grazie consigliere Galli, la parola al consigliere Latini.
Ma preso la sprovvista, presidente, adesso non mi ricordo più quello che volevo io, ma ci proviamo uguale. Due secondi, perché già nei termini concreti del provvedimento si è espresso già il mio capogruppo annunciando anche il voto favorevole del gruppo stesso. Il mio era semplicemente un auspicio, perché non c'è riuscito il Gabibbo, speriamo che ci riesca il sindaco Sorci a completare questa pedemontana. Non si capisce bene dalla conferenza che è stata fatta con il responsabile del servizio urbanistica ambiente come si intende proseguire sul tracciato già esistente, sfasciato ma esistente, della pedemontana, quello appunto che riguardò la venuta del Gabibbo nel nostro comune, perché veramente è un monumento allo spreco. Una strada fatta e completamente abbandonata, una galleria fatta completamente abbandonata. Non si capisce bene, parlando di piastra logistica, perché viene abbinata questa piastra logistica al prosieguo su Sassoferrato. Non si capisce bene se poi questo progetto comprenda anche il prosieguo verso la città, il paese di Sassoferrato, oppure si limita al tratto Fabriano verso il Maceratese, e se il tratto susseguente rientri nei progetti, negli schemi, nelle volontà della quadrilatero della regione o di chiunque altro abbia competenza su questo tracciato. Quello che è certo, nel 2010 le strade vanno fatte, la viabilità va fatta. È una cosa, non so se siete mai passati per andare a Roma o a Perugia per Casa Castalda. Io penso, non so se è colpa dei Verdi, non so se è colpa della regione, non so se è colpa della mancanza di quattrini. Io penso che i cittadini di Casa Castalda, di Valfabbrica e di Pianello di Perugia dovrebbero fare le barricate per non far passare più nessuno. Non so se la Regione Umbria esista un assessore all'ambiente. Se esiste si deve semplicemente vergognare. E la cosa più semplice è dimettersi. Quei cittadini vivono un ambiente insalubre. Passano camion rimorchio a decine. E c'è una strada a valle che non viene completata. Gli assessori all'ambiente si preoccupano non so di che cosa, ma non di far fare la viabilità, perché è strettamente connessa. Non ci preoccupiamo di rovinare un ettaro di bosco, che il bosco ricresce. Nel 2010 vanno fatte le comodità, vanno fatte in favore dei cittadini, perché in quella strada, se ci badate, è un cimitero ambulante. ci sono mazzi di fiori dappertutto e non fanno la strada perché si rovina l'albero. Sarebbero da dare a costoro 10 anni di galera, senza sapere perché. Senza sapere perché. È una vergogna. Allora, la Quadrilatero deve andare avanti, deve sfociare a Sassoferrato, perché è un'indecenza allo spreco, un'indecenza al denaro pubblico.
Consigliere Latini, non ci sono più interventi, rispondo io perché il sindaco non ha sentito. Purtroppo il progetto Quadrilatero 76-77 è l'intervallire, quindi Muccia Fabriano. Non è e il tratto Fabriano-Sassoferrato non è compreso in questo progetto, non è, purtroppo è così, quindi saremmo fortunati se riusciamo al ponte, arrivare almeno al ponte di Sacramento, perché almeno Fabriano un po' di respiro ce l'ha, però il resto non è previsto e non c'è, c'è solo un po' di soldi che la Grassetto dovrebbe ridare all'ANAS, perché, con la speranza che l'ANAS faccia questo piccolo tratto. Quindi, velocemente sindaco, perché siamo a dichiarazione di voto.
Anche perché il particolare è che il tratto, quello lì, è stato inserito nel discorso della piastra logistica, perché è stato un escamotage per spostare i binari in modo da realizzare l'interporto realmente, e quindi abbiamo spostato di fatto l'asse stradale, già tra virgolette rilevato quello che c'è la massa di terra, per cui viene spostato, e questo ci consente di aver messo nel bando di gara, anzi hanno messo nel bando di gara la realizzazione di quel tratto lì, quindi rimarrebbe solo un neanche mezzo chilometro di collegamento con la strada e con le Ciglioni, e quindi rientra. Per il resto è inutile che famo tanti discorsi. La pedemontana Fabriano-Sassoferrato è interamente a carico dell'ANAS, mentre quest'altra è diventata strada regionale, quindi la progettazione e tutto il resto era a carico della regione. La pedemontana, avendo avuto ben 2 appalti negli ultimi 15 anni, cioè dal 90 in poi, è rimasta integralmente perché c'era l'appalto in corso, visto che sono 38-39 anni che è in costruzione. Quindi la pedemontana aspetta all'ANAS, punto. Il resto è tutti i discorsi, signori, tutti i discorsi dei ribassi d'asta, tutte pippe, perché la Quadrilatero può spendere i soldi solo sull'oggetto sociale, punto. L'oggetto sociale, per l'oggetto sociale a oggi gli manca ancora 70 milioni di euro per completare il tratto che è rimasto impiccato in Umbria, perché la direttrice è Ancona-Perugia via Valfabbrica. Valfabbrica, per completare Valfabbrica mancano 70 milioni di euro. E quella doveva essere inaugurata nel 2005. Purtroppo, come il tratto della pedemontana, che qui dentro, convocati da me nel 2005, mi avevano detto Fabriano Sassoferrato è completa, è finita a cause. Ci avanzano 20 milioni di euro, ci sono avanzati perché il resto indennizza cosa. Ma per completare, non vi fate più in giro, per completare Fabriano Sassoferrato ci vogliono 120 milioni di euro. 120 milioni di euro. Il resto è tutte balle.
Dichiarazioni di voto. Non ci sono di...
No, non è... La dichiarazione di voto la faccio per formalità, ma cioè, l'ha fatta... Era per chiarire. Io ho divagato, volevo chiedere, parlando di Valfabbrica eccetera, ho divagato perché il presidente mi aveva fatto sfuggire i concetti, perché mi ha chiamato all'improvviso e volevo, no, il nesso con il tratto Fabriano-Sassoferrato era collegato a ciò che era scritto in delibera sulla piastra logistica. Quello non capivo. Era questo il nesso.
Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto 15 all'ordine del giorno. La votazione è aperta.
La votazione ci sono... Io solo che dopo gli atti non dati prima di 5 giorni e poi non sia... No, vabbè, la commissione dopo.
Gentili, Taviani, da fuori dell'emiciclo non votare. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 22 consiglieri, voti validi 22, astenuti 2, Gentili e Rossi, favorevoli 20, il punto 15 all'ordine del giorno. Progetto definitivo strada Pedemontana, tratto Fabriano Muccia, predisposto a Regione Marche, è stato approvato. Metto in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Sorci, Tassi, Balducci, Galli, Carmenati, Giuseppucci, per l'immediata eseguibilità. Hanno partecipato al voto 22 consiglieri, voti validi 22, astenuti 2, Gentili e Rossi, favorevoli 20, l'atto è immediatamente eseguibile. Metto in discussione il punto 28 all'ordine del giorno, autorizzazione di iniziativa privata, la spina 2, esame, osservazioni, approvazione, relazione al sindaco.
Allora, anche questa è la parte conclusiva della lottizzazione spina 2, praticamente ci sono state l'esame delle osservazioni e quindi la conseguente, la conseguente definizione della... Tenendo conto che la Commissione si è espresso con parere favorevole all'unanimità, poi i commissari e il Presidente ci diranno, come hanno portato, sono arrivati a questa conclusione. Comunque, le prescrizioni, che erano inserimento nel periodo della lottizzazione delle aree destinate a verde attraverso il già attrezzate di quelle edificate che hanno contribuito alla definizione di standard, quindi la differenziazione delle aree sottostanti e la fascia rispetto all'elettrodotto tramite diversa campitura e quelle che possono essere utilizzate a fini costruttivi e la rimozione, tutto questo avviene negli elaborati, quindi sono le prescrizioni negli elaborati. La rimozione della dicitura comparto dagli elaborati grafici, quindi queste sono tutte le osservazioni fatte dal precedente consiglio.
Remenghi la parola, poi sforza.
Sì, noi precedentemente abbiamo approvato la lottizzazione, abbiamo adottato la lottizzazione spina 2. Io veramente tengo a precisare su questa lottizzazione alcune considerazioni. Allora, le osservazioni, non ci sono state osservazioni da parte dei cittadini perché nessuno le guarda queste lottizzazioni, ma ci sono state osservazioni da parte della provincia. Tengo a precisare che queste osservazioni sono state da me sollevate in sede di commissioni, tale e pare. Solamente che se le proposte, questo volevo rimarcare, se le proposte vengono fatte da un organo superiore, allora vengono approvate, se vengono invece fatte dalla minoranza, non vengono prese in considerazione. Perciò io penso, io questa volta voterò a favore, ma se la prossima volta si farà in questa maniera, si andrà avanti in questa maniera, io voterò sempre contro. Grazie.
Consigliere Sforza, per precisazione, in commissione, ma il Consiglio, tutto questo che è stato dopo scaturito nella discussione del Consiglio durante l'adozione, quindi voglio dire, poi il Consiglio ne ha preso atto, quindi la provincia non ha fatto altro che prendere atto di quello che era deciso dal Consiglio. Consigliere Menghi ha la parola.
Acceso? Adesso si è acceso. Anche in commissione il consigliere Stroppa aveva esternato queste sue posizioni, però anche in passato ne avevamo discusso e quindi siamo venuti nella determinazione di accogliere, tra l'altro era più una questione tecnica di forma che non di sostanza. Le abbiamo riesaminate queste osservazioni che sono state sollevate dalla provincia, legittime tra l'altro, e le abbiamo anche recepite perché questo non stravolge tutta l'impostazione della lottizzazione. Per cui, in conclusione, la Commissione unanimemente, anche qui è convenuta nell'accoglimento di alcune osservazioni, non di tutte, della provincia, e quindi si è espressa con il consenso anche del consigliere Sforza alla unanimità esprimendo il parere favorevole.
Grazie al consigliere Menghi. Dichiarazione di voto, non so altre richieste di intervento. Non c'ho neanche dichiarazioni di voto. Metto in votazione il punto 28 all'ordine del giorno. Lottizzazione di iniziativa privata alla Spina 2, esame osservazioni, approvazione, proposta numero 111 del 3/6/2010. La votazione è aperta. Aglianello è entrato. Inserire l'anello. Venghi, devi votare.
La fa inserire l'anello? Oh, gliela fa inserire l'anello? Alianello c'è. Prove, dove sta? Non lo vedo.
Stroppa non c'è. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 21 consiglieri, voti validi 21, astenuti nessuno, contrari nessuno, favorevoli 21,
punto 28 all'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. Che c'è l'immediata? No, non c'è. Allora, abbiamo votato anche l'anticipazione del punto 18, quindi io credo che, a meno che... Allora sarà il primo punto del prossimo consiglio, l'impegno, non riportiamo più in votazione. Non ho capito. Purtroppo non ho la facoltà neanche di spostare il consiglio alle 3 perché c'è la convocazione precisa per rendiconto alle 14.30, quindi non posso dire che se facciamo tardi adesso poi lo spostiamo, perché la convocazione è per le 14.30, quindi vi chiedo di essere puntuali alle 14.30. Sono le ore 12.55, la seduta mattutina è terminata. Ci vediamo alle 14.30 per la trattazione del rendiconto. Buon pranzo a tutti!